Colpo Gobbo. Fatti e approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.
Cominciamo questa nuova puntata di Colpo Gobbo con una serie di novità fresche di giornata, doppie novità mi viene da dire anche in quanto prof. Sono uscite, lo sapete, le squadre, gli abbinamenti della Champions League, sono anche uscite, ne parlavamo poco fa prima della diretta in regia, anche le materie dell'esame di maturità, per cui chi sta facendo l'esame ormai sa, tra virgolette, di che morte deve morire con l'alternanza di questo nuovo esame in materie interne e materie esterne. E insomma, una bella novità che coinvolge me e il professor Schiffo no, perché lui insegna alle medie, quindi non è coinvolto nell'esame di maturità. Io ho scoperto invece che sarò membro interno dell'esame, quindi ci sarà anche scienze interna per chi fa lo scientifico quest'anno, e allora saremo coinvolti anche in quell'esame lì. Però veniamo agli esami che interessano alla Juventus. Il prossimo esame si chiama Galatasaray e quindi una trasferta in Turchia che dovrà affrontare la Juve nella gara di andata e un ritorno evidentemente a Torino in quello che dovrà dimostrare essere un passo avanti da parte della Juve, visto che l'anno scorso gli ottavi di finale sono stati il passo più... playoff, perché... anche l'anno scorso erano i playoff, è stato il passo diciamo più avanzato che abbiamo fatto nella nostra campagna europea con una sconfitta abbastanza clamorosa e anche netta, cioè clamorosa vista anche quanto è stata netta contro il PSV, e che quest'anno ovviamente la Juve cercherà di scavallare vista l'importanza anche banalmente a livello economico del passaggio del turno, perché vorrebbe dire andare ad affrontare un'avversaria ancora più blasonata nel passaggio nel turno successivo, un altro biglietto da staccare all'Allianz, l'interesse poi ovviamente anche da parte dei giocatori, che non è da sottovalutare. Il fatto che una squadra si qualifichi o meno per determinati livelli della Coppa fa sì che poi i giocatori abbiano voglia o meno di venire, e allora insomma queste sono diciamo principalmente le tematiche di oggi, come sempre con il vostro prof Dario Ghiringhelli in attesa dell'altro prof Luigi Schiffo. E nel frattempo c'è un'altra scadenza che ormai è imminente, che è quella della chiusura del calciomercato, che si chiuderà lunedì 2, siamo al 30 di gennaio, e come spesso successo nelle ultime sessioni del mercato bianco nero, compresa l'estate precedente, l'ultima che si è chiusa, la Juve è praticamente a fine mercato e di colpi ne ha fatti in questo momento addirittura zero, se vogliamo considerarlo un colpo in casa bianconera, lo spostamento del prestito di Douglas Luiz, che evidentemente non è piaciuto al Nottingham Forest ed è ufficialmente tornato, diciamo così, all'Aston Villa con condizioni leggermente diverse rispetto a quelle del Nottingham Forest, sempre prestito con diritto di riscatto. Non credo che ci siano più i vincoli per far scattare l'obbligo di riscatto, quindi diciamo che questa è l'unica operazione di mercato che ha visto coinvolta direttamente la Juventus, o meglio direttamente per modo di dire, visto che Douglas Luiz non era già più un nostro giocatore, almeno dal punto di vista del numerico. E poi ovviamente ci sarà da ragionare sui giocatori che sono ancora in scadenza di contratto alla fine di quest'anno. Uno su tutti mi viene da pensare, quel Weston McKennie, che in questo momento è letteralmente uno dei trascinatori della squadra. E poi insomma c'è la questione di Kostic, che è stato richiamato ma anche lui è in scadenza e chissà se verrà rinnovato. C'è il contratto di Yıldız, adesso si parla di un rinnovo fino al 2031 con il contratto sui 6 milioni, però l'interesse di Yıldız nel continuare a lavorare con Spalletti. Spalletti stesso è in scadenza fondamentalmente, no? Perché gli è stato fatto il contratto solo fino a fine stagione, quindi... sono tante le carte, tanti tavoli su cui la Juve dovrà poi mettere mano. Allora, cominciamo a leggere. Fabrizio da Parma, tra l'altro, insomma, concittadino della squadra che ci ospiterà questa domenica sera ci sarà Parma-Juventus. Il mercato di gennaio ha fatto un po' di chiarezza sulla situazione della Juve, che la dirigenza è lo specchio del mercato estivo e che probabilmente non ci sono soldi da spendere. La situazione della Juve era ben più grave di quello che è stato raccontato e ci presentiamo alle trattative con mezzi e metodi di altre epoche e altre categorie. Al giorno d'oggi, con gli inglesi che pagano cifre enormi, le spagnole anche, degli arabi non parliamo nemmeno, noi ci presentiamo per un prestito di 4 mesi quasi gratuito. A queste condizioni non so nemmeno se è buona educazione rispondere o se si può direttamente cestinare, come si fa ogni tanto con le email di spam, mi viene da dire Fabrizio. È una riflessione amara la tua, ma purtroppo basata su considerazioni assolutamente reali e credibili, visto che poi di fatto è tutto quello che sta succedendo fino adesso. Addirittura Alfredo da Torino ci manda un messaggio in questo momento: ultima notizia da Sport Media, se la Juventus non acquista nessun attaccante molto forte di testa è invisibile per gli avversari. Ah no, la Juventus acquista nessuno attaccante molto forte di testa è invisibile per gli avversari, sì, quindi una battuta quella di Alfredo evidentemente. Sì, purtroppo ci ritroviamo nella situazione che anche, questa, anche adesso, come era già successo in estate, siamo partiti con Mateta che è diventato impossibile per il costo, siamo finiti a Nesiri che addirittura ha preferito rimanere ad ascoltare il Siviglia, abbiamo provato a tornare su Colomuani che però insomma il Tottenham sembra non volersene privare nonostante il giocatore sembri almeno in questo momento ancora interessato a forzare un po' la mano per provare a tornare alla Juventus. E al momento insomma siamo, dicevamo, il 30 di gennaio, abbiamo già cambiato 3 volte le carte in tavola, addiranzi eravamo partiti anche con Chiesa, adesso vedevo le immagini del Liverpool, Chiesa che ha anche segnato nella partita di Champions dell'altra sera, siamo partiti con Chiesa, poi Mateta, giocatori chiaramente diversi ma sempre in zona d'attacco, poi Mateta, poi Nesiri, poi Colomuani e alla fine siamo rimasti col famoso cerino in mano che in questo momento è davvero un po' preoccupante. Massimiliano da Roma: ciao Dario, leggo e sento un po' di preoccupazione per aver pescato il Galatasaray, ovviamente mai sottovalutare i turchi, ma la paura lasciamo la casa, se no è inutile partecipare a questa competizione. Io sono d'accordo con te Massimiliano, anche l'idea che sia necessariamente peggio il Galatasaray rispetto al Bruges credo che sia un po' figlio di quel ricordo che noi abbiamo del 2013 evidentemente, no? Perché guardate che le squadre belghe sono molto molto complicate da affrontare. Leggevo qualcuno che scriveva anche su Twitch nella parte precedente del programma, vedete Rodius 1968 dice il Bruges sarebbe stato più tosto, e adesso più o meno non lo so, secondo me sono due squadre che vuoi per un motivo vuoi per un altro possano effettivamente essere considerate pericolose, ma perché dipende secondo me dal fatto che la Juve in questo momento non è quella squadra che ci dava quelle certezze che avevamo fino a qualche stagione fa, no? In questo momento purtroppo vedi quello che è successo col Cagliari, vedi quello che è successo anche solo banalmente col Monaco l'altra sera e ti fanno temere praticamente tutti. Però sono d'accordo con Massimiliano, se abbiamo paura del Galatasaray allora non vale neanche la pena pensare e sperare di passare il turno, considerando che poi dagli ottavi veri il livello delle squadre diventa Manchester City, diventa Barcellona, diventa Real Madrid, diventano quelle squadre lì, e quindi non si può aver paura del Galatasaray se vogliamo andare avanti. Detto che la Juve non è ancora costruita per arrivare a vincere la Champions di sicuro, probabilmente neanche il campionato, però per fare dei passaggi di crescita sì. E a proposito di crescita, secondo me la partita di mercoledì è stato proprio un passo falso importante, perché la Juve non può continuare a giocare bene solo le partite in cui ha bisogno di vincere, perché è successo col Napoli, è successo nelle altre gare di Champions League quando servivano i punti. Arrivi a qualificarti matematicamente, poi lascia stare che effettivamente anche vincendo non saresti arrivata negli ottavi lo stesso, perché l'Inter che ha vinto non c'è arrivata e quindi avremmo fatto i playoff lo stesso. Però vincere aiuta a vincere, ed è una frase fatta che però è verissima e che ripetono in continuazione tutti gli allenatori. E soprattutto avresti potuto far vedere che anche in una partita dove puoi giocare a mente libera te la vai comunque a giocare per vincerla. Poi magari non la vinci, ma l'atteggiamento della Juve di mercoledì non era quello di una squadra che voleva vincere, e soprattutto, avesse già stato detto e scritto da più parti, una grossa risposta negativa, mi viene da dire, da parte delle riserve, no? Delle seconde linee, che dovevano sfruttare la chance e non solo non l'hanno sfruttata, se possibile hanno anche fatto capire perché Spalletti non li fa giocare, mi riferisco soprattutto tutto a Commeners e Openda evidentemente. Caballo tutto sommato tanto peggio di Cambiaso in questo periodo è difficile da dire, dicevo soprattutto Commeners e Openda. Giovanni dal Brasile: il Globo qui ha detto che la Juve ha fatto una proposta per Evan Gustand, vi risulta? Sinceramente non lo so Giovanni, è la prima volta che lo sento, ti dico la verità, per cui magari nel corso della giornata cercheremo di approfondire. Non sembra un po' di essere ridicoli per il mercato di riparazione? Non era meglio non parlare proprio di mercato? Dove sei Andrea Agnelli? Ci scrive Giovanni da Napoli. Effettivamente la sensazione è un po' quella, no? Quella che ci dicevano anche altri, cioè che la Juve in questo momento abbia veramente una forza molto molto ridotta, cioè per non dire quasi di non avere forza. Intanto ciao Gigi, ciao Gigi 86 su Twitch, fra poco arriverà anche il nostro Gigi che ci saluta. Buon pomeriggio, temo che Spalletti si stia incartando con le proprie mani. Da quando è passata la difesa 4 e quindi 4-2-3-1, con il rientro di Bremer la squadra non riesce ad avere più quel gioco fluido che aveva quando giocava col 3-4-2-1. Qualcuno dice che con Spalletti il tipo di modulo non influisce sul gioco, invece io dico che influisce come, e Spalletti non fa eccezione. Questo è Pasquale da Palermo. Ciao Pasquale, guarda, non sono d'accordo, sai, con quello che dici, perché in realtà la squadra mercoledì, che è stata secondo me l'unica partita in cui la Juve non ha fatto vedere il gioco delle ultime uscite, è stata l'unica partita in cui la Juve non ha giocato con quel modulo, perché la difesa era più a tre che non a quattro. Ho detto che poi, cambiando anche così tanti interpreti, diciamo che secondo me la Juve ha dimostrato purtroppo che ha una rosa molto limitata, e quindi negli 11 che adesso Spalletti ha trovato come titolari, che sono quelli che hanno affrontato e battuto il Napoli e che hanno di fatto affrontato e battuto il Benfica dal secondo tempo in poi, no? Perché poi di fatto sono stati gli stessi 11 che hanno vinto col Napoli. Quegli 11 lì funzionano, e il modulo che gli ha cucito intorno funzionano molto bene. Se tu vai a cambiare già 2, 3, 4 giocatori come l'altra sera, perché c'erano Cabal, c'era Openda, c'era Cobb Manners, c'era Miretti di nuovo titolare, che anche lui non ha giocato benissimo rispetto ad altre uscite di qualche tempo fa, e poi c'era Perin, che però comunque è il portiere. Ma comunque 4 giocatori su 10 di movimento in un colpo solo, probabilmente la Juve in questo momento non può permettersi di cambiarli, soprattutto perché quelli che ha cambiato sono quelli che tirano avanti la carretta da un po' di tempo, perché non ha giocato Yıldız, non ha giocato Locatelli, che in questo momento è veramente l'equilibratore del nostro centrocampo e del nostro gioco. E allora ecco che se fai giocare quelli che già non ti rendono al posto di quelli che ti rendono meglio, fai più fatica. E però il modulo credo che in questo momento, Pasquale, non c'entri più di tanto. Poi magari vedremo cosa succederà, ma a me sembra che in realtà il miglioramento del gioco sia arrivato proprio con il passaggio alla difesa 3. Vado su Twitch, Gigi86, io per quest'anno resterei così, eviterei ulteriori danni, in questo modo la società avrà tempo di organizzarsi per il mercato, che conta, con l'opinione di Spallettone. Cosa ne pensi? La penso come te, Gigi, con un distinguo però. Io ho già fatto più di una volta i complimenti, diciamo, a Spalletti nell'ottica di aver rivalutato i giocatori che la Juve ha, e quindi in quei famosi 11 che dicevamo prima, la Juve gioca molto bene, molto spallettiana, segue il mister. Mancano le alternative, perché l'abbiamo visto mercoledì, quando i giocatori non sono quegli 11 lì ed entrano in campo le cosiddette riserve, non sono all'altezza. Allora bisognerebbe alzare un po' la qualità dei ricambi, perché, o comunque limitarli molto. Il problema è che le partite da qui alla fine dell'anno saranno ancora tantissime, sperando che siano sempre di più, perché vorrebbe dire andare avanti ovviamente anche in Champions e anche in Coppa Italia, perché poi giovedì c'è la terza trasferta consecutiva, ragazzi, giovedì c'è la trasferta a Bergamo per la Coppa Italia, quindi abbiamo fatto Monaco, domenica abbiamo Parma, giovedì abbiamo l'Atalanta, quindi bisogna aumentare sicuramente la qualità dei ricambi. Ciao ragazzi, ma se fosse vero che Spalletti chiede un attaccante fisico che tiene palla e sia anche uomo d'area, l'identikit non potrebbe essere Duvan Zapata se ha recuperato dall'infortunio? Mi sembra che il Toro lo voglia cedere, e se accettano un prestito secco per 5 mesi non sarebbe male. E in più conosce il campionato italiano, da Dusan a Duvan il passo è breve, questo è Diego. Allora Diego, per me Duvan Zapata è uno degli attaccanti, se in forma, più forti che c'è nel campionato italiano, e abbiamo visto che cosa ha fatto il Toro con Zapata e poi il Toro senza Zapata. I problemi sono due. Uno, che effettivamente è tornato dall'infortunio ma sta giocando ancora molto poco, quindi ho paura che fisicamente non sia intatto e non sia a posto, e quindi comunque andresti a prenderti un ennesimo tra virgolette problema in campo. Abbiamo già Milik, che non lo vediamo da un anno e mezzo, ormai sono quasi due, perché siamo a febbraio del 2026, sono quasi 2 anni che è fuori. Secondo me non è un rinforzo, un giocatore che sai già che parte con un minutaggio molto 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 ridotto. In più, se il Toro davvero lo volesse cedere, dubito che lo cederebbe in prestito a noi, cioè ci sono tutta una serie di combinazioni che non lo rendono fattibile. Paradossalmente avrebbe avuto probabilmente senso provarci per Lucca, anche se Lucca poi è stato mandato in Premier con un prestito con diritto a 40 milioni, quindi qualcosa che in questo momento non è fattibile, non è accettabile da parte della cioè non è avvicinabile per la Juve, che non riesce neanche a mettere insieme i soldi per comprarne uno di giocatori, figuriamoci 40 milioni per Lucca, che oggettivamente sono poi un'esagerazione. Mandiamo qualche vocale, così nel frattempo facciamo entrare il professor Schifo, ci risentiamo alla fine di questi vocali.
È vero, ciao Cristiano da Castelnuovo Fagnana, è vero che il mercato latita, però se la condizione economica della Juventus è questa, non è nemmeno colpa degli attuali dirigenti in questo momento, e se sono tutti a prendersela con questa Juve che fa le figuracce, ci sono tante squadre arabe e inglesi che in giro per il mondo vanno, comprano e spendono, possono tranquillamente cominciare a tifare per quelli, per quelle squadre, nel senso, io penso che qui di figuracce si fanno poche, si cerca di fare con quello che si ha, e mi sembra che si fa anche troppo, al netto degli errori che sono stati fatti. Ma quando è arrivato Pendà mi sembra che eravamo tutti contenti, quando è arrivato Kukmaier pure, per cui alla fine si fanno errori, ma mi sembra che tanti giocatori che abbiamo comprato poi alla fine invece stanno facendo bene, per cui ti ripeto, sono tante squadre da tifare, oltre alla Juve, per quelli che fanno finta di essere juventini. Ciao ciao.
Ma Cristiano, adesso poi diamo il benvenuto a Gigi, ma ti rispondo io perché lui si stava mettendo le cuffie e non ha sentito l'inizio del messaggio. Allora, adesso cioè, attaccare i tifosi perché si lamentano del mercato mi sembra esagerato. Sono d'accordo con te, ci sono tante squadre, tutto quello che vuoi. È anche vero che sono troppi anni ormai che la Juve non fa il mercato, o se lo fa sbagliato, compra i giocatori sbagliati e spendendo delle caterve di soldi, perché io non mi tolgo dalla testa quei 110 milioni fra Koopmeiners e David Luiz. Uno adesso sta saltando da un prestito all'altro, Koopmeiners è stato panchinato definitivamente ormai anche da Spalletti, e quando scende in campo come mercoledì, aiutami a chiedere aiuto, no? Nel senso che diventa complicato. Detto questo, siamo al 30 di gennaio, non è pensabile che una squadra che dal primo di settembre, quando si è chiuso il vecchio mercato, che sapeva che aveva bisogno di rinforzi, sono passate quasi 4 settimane da quando si è riaperto il mercato e non è arrivato ancora nessuno, e non solo, tutte le piste che avevi aperto ti si sono chiuse per un motivo o per un altro, perché quello cambia idea, perché l'altro costa troppo, e insomma a 3 giorni dalla fine del mercato un po' di impazienza tutto sommato ci sta. Luigi Schifo è arrivato,
eccoci qua. Ciao ciao a tutti, ciao. Sì, no, sul mercato la dico subito, perché in effetti è così, nel senso che comunque se adesso Spalletti dice mi serve un centravanti col disegnino, gliel'ha fatto proprio, detto, mi serve così alto, grosso, che sto al pallone di petto, poi che faccia anche qualche gol non guasta, però mi serve uno che faccia salire la squadra in certe situazioni, è una cosa che credo gli abbia detto appena arrivato. Però soprattutto se vai indietro un attimo, hai la questione Vlahovic che è aperta da un secolo, sei andato fino su Colomuani fino all'ultimo giorno di mercato dell'estate e poi hai preso David e Openda, nessuno dei due ha le caratteristiche che dice Spalletti, ma credo qualunque allenatore condividesse, insomma, che in alcune circostanze ce ne va uno. È un po' l'emblema di quello che sta succedendo, che ci siano dei ruoli dove è un solo giocatore è altrettanto evidente, gli errori negli anni si sono sommati, in mezzo sono arrivati anche giocatori buoni, perché Thuram, insomma, e altri, Yıldız pescato addirittura dalle giovanili, quindi insomma non è che la Juve abbia sbagliato tutto sempre, però alcuni errori si pagano cari, e poi in questo momento in cui hai anche la UEFA che ti conta, ti fa le pulci sul bilancio, è chiaro che non puoi sbilanciarti, appunto, e devi stare dentro certi parametri. Quando devi stare dentro certi parametri, cosa si fa? Si aspettano gli ultimi 2 giorni di mercato con i grandi saldi e con quelli che eventualmente puoi portare via in prestito, perché nessun altro se l'è preso diversamente. Questa purtroppo è la realtà dei fatti, e bisogna un po' rassegnarsi a questa situazione, quindi bisognerebbe che i tifosi della Juve accendessero, si sintonizzassero sul mercato al penultimo giorno di mercato, saltando a pie pari, sapendo che la situazione è questa, tutto quello che viene prima, perché molto spesso sono parole che giustamente non dico che sono inventate dai giornali per venderli, ma siccome le notizie arrivano da qualche parte, da dove arrivano le notizie di mercato? Solitamente dai procuratori, che hanno interesse a far parlare bene di uno o dell'altro, o comunque a farne parlare e a far lievitare i prezzi, eccetera eccetera. Quindi bisogna un po' entrare nell'ottica che è anche un po' un gioco questo.
Guarda, per Luigi da Casalpalocco, mentre tu parlavi, dici io mi aspetto il botto nell'ultima giornata, ecco, del 2 febbraio.
siamo sintonizzati,
quello che,
diciamo.
Quello che stavi dicendo, quello che stavi dicendo adesso. Ci sono tanti vocali, ne ascoltiamo magari uno, Luca, vai, così vai, commentiamo insieme.
Ciao carissimo, sono Peppe. Niente, che dire... Sorteggio per me è ottimo, nel senso che se abbiamo parlato del Galatasaray che ha fatto meno punti di noi, e comunque, cioè, non devi andare avanti, una bella partita da giocare, abbiamo buone possibilità di passare, chiaramente dobbiamo fare 2 grandi partite. Per l'acquisto l'attaccante veramente la società non ha proprio rispetto per quello che è il lavoro di Spalletti.
Qua c'è l'altro, i due temi, no? Il mercato e il Galatasaray, sì. Perché poi tanti dicono, ah no, abbiamo preso il Galatasaray, era meglio il Club Brugge, ma perché?
Allora, non so. C'è forse perché conosciamo di perché più quelli che giocano nel Galatasaray, perché c'è Osimhen, c'è Icardi, c'è insomma un po' di gente che già conosciamo, e quindi probabilmente c'è questa cosa, e poi c'è il precedente del 2013 con le ruspe che,
esatto, esatto, cioè secondo me la paura è perché esatto, c'è rimasta quell'immagine
il trauma infantile
lì, no?
Diciamo così di 13 anni fa
ormai sì.
È uno dei tanti casi in cui le regole del calcio non sono state applicate o sono state cambiate con la Juve di mezzo, ma insomma non è l'unico esempio, però quello è l'unico di Champions veramente significativo, perché lì era chiaro che c'era un piano dietro, insomma, devastare la metà campo in cui attacca la Juve, lasciare un po' meno peggio quella dove attacca il Galatasaray. Cioè
sì, poi se non ricordo male era stato fatto nell'intervallo.
Sì,
no?
Al cambio cioè, campo, esatto, certo, esatto, sì, sì, esatto, e quindi sì. Hanno fatto così. Vabbè, comunque, stavolta speriamo che non nevichi, comunque almeno, a parte quello, poi andate e ritorno, quindi
sì,
è
esatto.
Un'altra, lì era una partita di fine girone in cui si decideva chi delle due andava avanti, quindi... Però è una partita tosta, poi ripeto, le squadre turche ormai sono una realtà, lo vediamo anche dal mercato, il mercato sposta tanti giocatori buoni in Turchia, si fa
anzi
fatica,
adesso l'ultimo attaccante che interessa la Juve dovrebbe arrivare, almeno circolano voci di attaccanti proprio dalla Turchia, quindi insomma potrebbe
essere
un mercato interessante.
Cosa arriva, ma quindi no, poi comunque quando arrivi in questa fase qua della Champions, abbiamo visto anche l'anno scorso PSV, meno male che era PSV,
sì,
poi ti sbattono fuori, quindi
no, ma anche perché poi, come diceva anche il nostro ascoltatore, io lo dicevo anche prima, no, cioè se abbiamo paura del Galatasaray, nell'ottica di chi c'è poi se passi il turno, è ovviamente, poi è chiaro che non puoi sottovalutarlo, però devi dare per scontato che almeno sei all'altezza. Detto che, insomma, come so che ha già detto anche il direttore prima, quello che è sicuro, due cose sappiamo, no, che la partita sarà all'andata là e al ritorno qua, vista la posizione in classifica, quindi l'andata diciamo del o 16 o 17 in Turchia, Istanbul il Galatasaray,
Istanbul,
no?
Sì, sì.
E il ritorno o il 20 o il 23 o il 24 a Torino, e che sarà alle 21, perché dagli ottavi non c'è più la partita delle 18:45. Non sappiamo ancora quale si giocherà di martedì e quale di mercoledì, perché al momento non sono ancora state ufficializzate.
Sapremo, però sappiamo che capita in un bel momento di calendario bello
sì.
Denso. Tra l'altro facevo due conti sulle trasferte della Juve, compresa questa appena fatta a Monaco. La Juve farà di 6 partite, 5 in trasferta e 1 in casa.
Giusto, giusto.
In questo periodo qua. L'unica in casa con la Lazio, che naturalmente sarà dopo le coppe, perché la Lazio, come sappiamo, non le gioca, come è già capitato anche all'andata, sperando che le cose vadano meglio, perché adesso scherzi a parte, il mercato è fondamentale, perché credo che la partita di Monte Carlo abbia detto una cosa molto chiara, cioè se tu devi fare delle rotazioni un po' serie, questa squadra non se le può permettere a certi livelli. È un tema che è venuto fuori, credo, in maniera chiara e non tanto discutibile, perché si è vista proprio una differenza netta anche nel numero di errori, nel modo di stare in campo, nella mentalità, eccetera.
E anche nel numero di occasioni create, no? La Juve aveva ricominciato a produrre tanto, anche magari segnando poco, invece occasioni nette l'altra sera veramente...
C'è stato quel mezzo cioè l'occasione era buona per Openda, ma ha tirato male, quel colpo di testa dove i due si sono scontrati un pochino, Thuram e McKennie, si sono andati, però veramente briciole rispetto a quello che abbiamo visto ultimamente. Poi ci sta anche che fosse un momento di scarico dopo la partita con Napoli, sapendo che poi inizia questo tour de force e che alla fine il pareggio insomma non spostava più di tanto le cose. Tra l'altro guardavo che facendo un punto in più dell'anno scorso in Champions League, la Juve ha guadagnato 7 posizioni.
Con otto partite,
così,
un punto.
Guarda quanto pesa un punto.
Ma infatti se non avessimo fatto quel punto probabilmente saremmo finiti addirittura nella parte non di teste di serie.
E addirittura Monaco sarebbe uscito.
Sì.
O addirittura a volte un gol, neanche un punto, fa la differenza, come quello del Benfica.
Caspita,
all'ultimo secondo la parte del
con Real che esce dalle prime otto, tra l'altro.
Sì, no? Ma anche l'anno scorso è uscito dalle prime otto, evidentemente non gli piace. Piace fare una partita in più anche al Real.
E insomma, mi sembra che anche il Paris sia di nuovo nei playoff.
Sì.
Quindi, come l'anno scorso.
Sì, perché l'ultima entrata è il Manchester City.
Sì, perché il Paris Saint Germain risulta ufficialmente anche se. Ah, no, un punto in meno addirittura dell'Inter. Quindi ha gli stessi punti. No, noi siamo rimasti a 13, il Paris ne ha 14, l'Inter avendo vinto. È salita a 15 come il Real, però effettivamente c'è un punto di differenza perché il City, che è l'ottava, ne ha 16, quindi non è anche la classifica avulsa, c'è davvero un punto di differenza.
Colpo gobbo.
Rieccoci con Colpo Gobbo, vai caro Dario. Allora, abbiamo un sacco di messaggi.
Tanti,
tra l'altro,
sì.
Leggevo l'ultima di calciomercato qua, presa dai siti, che si lavora uno scambio tra João Mario e Holm con il Bologna. Quindi,
guarda, l'hanno scritto qualcuno su Twitch proprio sul finale del programma del direttore.
Ecco.
Mi sembra strano, no? Mi sembra quella cosa dei metti che ci cascano.
Non lo so, perché... magari c'è qualcuno che stima Joe, ma io ripeto, non ci metto proprio la croce sopra come giocatore a Joe Mario, perché non sono riuscito a inquadrarlo, perché l'ho visto talmente poco. No, però se due allenatori però, diversi...
Però mi sembra strano che un panchinaro fisso come João Mario possa essere scambiato con un titolare fondamentalmente, no? Del perché insomma Holm mi sembra che giochi praticamente tutte le partite, quindi mi sembrerebbe un po' strano, poi magari sì.
Magari c'è un estimatore João Mario.
Esatto.
Non si sa mai. Dunque, chi c'è? Michele da Gorizia. Michele. Vai Michele, cosa ci dici? Anch'io sono piuttosto deluso dalla gestione del mercato da parte della Juventus, ma poi mi volto indietro e vedo che negli anni, specialmente gli ultimi, sono state fatte operazioni che inevitabilmente ci hanno portato a una situazione attuale, aggravata dal danno devastante della porcata delle plusvalenze. Io credo anche che la dirigenza non sia né meglio né peggio di tante altre, benché sia ampiamente criticabile. L'attenuante è che non si possono fare operazioni quando sai che non c'è budget, ovvero che il budget è già ampiamente impegnato per coprire le rate degli sciagurati acquisti che tutti noi conosciamo bene. È quello che dicevamo prima, caro Michele, la tua analisi la sottoscrivo, direi, in pieno, perché tutti possono sbagliare, però... In questo momento si pagano gli errori del passato e si pagano in termini economici, e purtroppo abbiamo visto che insomma ci sono altri campionati che possono mettere sul piatto certe cifre, e i giocatori ormai ragionano giustamente anche dal loro punto di vista col portafoglio più che non con il cuore, ammesso che ci sia qualcuno che abbia a cuore la Juventus tra quelli che sono stati contattati, perché non tutti sono Tudor che lo chiami senza garanzie, prende la macchina e viene, diciamo la verità, e questo è un'eccezione che conferma la regola.
Ma infatti insomma i problemi sono tanti, soprattutto quando già i soldi sono... Noi abbiamo fatto fatica a ammortizzare gli acquisti di Ronaldo e De Ligt in anni in cui la Juve non aveva tra virgolette problemi economici, e gli investimenti perché poi sono sempre loro, Douglas Luiz e Comenes, che per due giocatori hai speso 110 milioni, ma soprattutto con un rendimento che non sarebbe neanche da 20 milioni, e allora chiaramente fai molta fatica.
Sicuramente. Abbiamo ancora un vocale o l'ospite direttamente? Abbiamo l'ospite, allora andiamo con Attila Malfatti. Ciao Attila.
Ciao Luigi, buongiorno a tutti.
Buongiorno a te.
C'è anche Dario.
Buongiorno.
Allora
buongiorno.
Attila, facciamo un po' la fotografia della partita di Monte Carlo. Noi dicevamo prima che ha detto un po' di cose, pur nello 0-0 che fotografa bene, insomma, quel poco che è accaduto da entrambe le parti, cioè che probabilmente la squadra era un po' scarica e aveva bisogno di ricaricare un po' le batterie, però è altrettanto vero che diciamo questo turnover non ha dato la sensazione di mettere in campo una squadra altrettanto dello stesso livello di quella con i titolari, se vogliamo dirla brutalmente, insomma. Non so se sei d'accordo, Attila.
In parte, perché Monaco è una squadra fortissima che ha dei giocatori offensivi veramente di qualità, veloci, che comunque ti allungano e non ti consentono di stare corti. La Juve secondo me tatticamente è stata molto bene in campo. Secondo me la difficoltà è stata a livello tecnico, sono stati tantissimi errori, cioè a livello tecnico, soprattutto in fase di possesso nella metà campo avversaria. La Juventus ha commesso tanti errori, non ha giocato benissimo sotto quell'aspetto lì, sotto l'aspetto dell'atteggiamento e dello stare in campo. Secondo me la partita è stata buona, perché bisogna tener conto che il Monaco comunque è una squadra forte, perché c'è degli attaccanti che comunque di grande corsa, che sono difficili da marcare, quindi è stata una partita non tanto pulita sotto l'aspetto tecnico da parte della Juve, e sicuramente però la Juventus ha dimostrato che a questo livello qui tiene botta, insomma, ecco, la vedrei così.
Ecco, però tiene botta, però con un'involuzione, mi viene da dire, mister, no? Sulla questione del gioco, perché diciamo che ha evidenziato forse la partita una troppo grande differenza tra quel, diciamo, ipotetico 11 iniziale che ormai Spalletti ha individuato in quella che ha battuto il Napoli, con quelli che hanno giocato col Monaco, detto che poi forse anche lì c'è stata un'esagerazione di turnover, mi viene da dire, cioè questa Juve quattro cambi nei giocatori in movimento in un colpo solo, in questo momento non li regge.
No, ma sai, hai ripetuto quello che ho detto io prima, cioè il discorso di commettere tanti errori tecnici a livello di gioco quando sei in possesso di palla, chiaramente non ti porta a giocare bene, no? Quindi a sviluppare bene la manovra, quindi abbiamo detto la stessa cosa alla fine.
Certo.
E quello che riguarda il paragone che hai fatto sulla partita con Napoli, non ci dimentichiamo che il Napoli comunque in questo momento è una squadra che può contare su 11, massimo 12 giocatori a diverse assenze, e secondo me c'è da considerare anche che il Monaco, per il Monaco comunque era una partita importante quella dell'altra sera, mentre la Juve comunque era già qualificata quantomeno per il playoff, e quindi anche questo incide, le motivazioni erano diverse. E io tutto sommato, anche se Spalletti nell'ultimo periodo per le partite, diciamo tra virgolette, quelle dove i punti contavano di più, ha individuato un blocco squadre ben preciso, però l'altra sera secondo me ci sta benissimo di fare quattro cambi per dare spazio anche ai giocatori che in questo momento avevano avuto meno minutaggio, perché poi sono giocatori che ti possono tornare utili. Quindi penso che la gestione della gara da parte del mister a livello tattico e anche di scelte sia stata giusta, perché poi andando avanti con la stagione le partite saranno molte ravvicinate e ci sarà bisogno di tutti, fermo restando che comunque un blocco base chiaramente che ha in questo periodo giocato più degli altri è normale che abbia più, diciamo, più confidenza dovuta al fatto del minutaggio, dovuta al fatto che comunque più si gioca insieme e più si trovano, diciamo, le dinamiche sia in fase di possesso che di non possesso calcistiche.
E David è un po' la conferma, no, di questo che ci sta dicendo adesso.
Eh sì, perché comunque David fino a un mese fa tanto contestato, tanto messo, diciamo, sul banco degli accusati, poi nel momento, come avevamo detto mi sembra nell'ultimo collegamento che avevamo fatto proprio insieme, avendo avuto continuità e la possibilità di giocare più partite consecutive, comunque si è integrato sempre meglio con i compagni e ha fatto delle ottime prestazioni.
Sì, volevo chiederti questo, secondo me, non so se condividi questa mia analisi, Spalletti rispetto a Thiago Motta e Tudor, a volte per necessità, gli altri due a volte per scelta, ha fatto questa scelta molto netta, cioè lui a un certo punto ha trovato gli 11 e quelli sono stati, diciamo, nell'ossatura della squadra. La prima differenza che ho notato rispetto al recente passato è questa. L'altra differenza è che la squadra gioca obiettivamente 20 metri più su, e ti chiedo se questo abbia fatto bene anche a Locatelli, che mi sembra che uno che in quella situazione lì, con la riconquista più avanti, diventa più efficace che non a fare il regista davanti alla difesa, ecco.
Allora, per quello che riguarda il discorso di trovare un blocco, no, di 11 giocatori che hanno più continuità degli altri, io sono pienamente d'accordo, perché secondo me il turnover nel calcio non esiste. Io vedo il Napoli, al di là che ora c'è tanti infortuni, però durante la stagione più o meno giocano sempre gli stessi, la Roma stessa cosa, l'Inter cambia uno o due giocatori a seconda delle partite, però il blocco è quello. Quindi io sono sempre dell'idea che devono andare in campo i migliori 11 e poi da lì viene il modulo. Il turnover nel calcio a mio avviso non esiste, quindi sono pienamente d'accordo con Spalletti. Per quello che riguarda Locatelli, Locatelli secondo me è un giocatore che ha dimostrato carattere, perché anche nei momenti di difficoltà in passato comunque è sempre stato uno presente che si è sempre dato da fare. Penso che in questo momento qui il fatto che risalti anche come gioco, che quindi anche come, diciamo, qualità di gioco si è migliorato, questo è dovuto al fatto, quello che hai detto te prima, che la Juventus adesso è una squadra che sta molto più corta, più compatta, e quindi lui è bravo nel momento in cui gli offensivi e le mezze ali vanno in pressione, lui è bravo a trovare la posizione, diciamo, e a raccattare tutti i palloni che gli avversari sono costretti a giocare frettolosamente e quindi in maniera poco precisa. Perché direi che questo è quello che ha aiutato il ragazzo ad esprimersi poi meglio anche sotto l'aspetto tecnico.
A proposito di Spalletti, mister, c'è qualche tifoso che inizia ad avere un po' di preoccupazione, no? Perché si continua a sentire di un Elkan entusiasta di Spalletti che si anticiperà a questo rinnovo, perché poi di fatto anche lui è come se fosse a scadenza. Lo stesso Yıldız, no? Molto coinvolto da Spalletti, con una proposta di rinnovo ad andare avanti perché è contento di Spalletti. McKennie, che è in scadenza anche lui, che però è stato conquistato da Spalletti. Ecco, non bisognerebbe allora forse mettere un punto proprio prima alla vicenda Spalletti e poi ragionare forse anche più serenamente sui rinnovi degli altri, a parte il mercato su cui poi magari ti coinvolgiamo fra poco?
Ma io, guarda, sono dell'idea che è stato all'inizio dell'avventura di Spalletti, l'accordo è stato vantaggioso per tutti e due, perché il mister sicuramente veniva da un'esperienza poco positiva in nazionale e aveva bisogno sicuramente di trovare un ambiente che lo sostenesse, che lo spalleggiasse e che lo aiutasse a ritrovare la propria autoefficacia. Penso che questo la Juventus l'abbia fatto molto bene, per cui la Juve giustamente all'inizio ha proposto un contratto a breve termine, se così si può dire, a Spalletti. Spalletti, da persona intelligente qual è, uomo di calcio navigato che allena da 35 anni, ha accettato, perché comunque allenare la Juve è una grandissima possibilità, e penso che a questo punto, visti i risultati soprattutto a livello di gestione di squadra, a livello di gioco e anche a livello di risultati sul campo, penso che non ci saranno problemi a trovare un allungamento dell'accordo, fermo restando che comunque è una cosa che non è necessario secondo me fare adesso, ma si può fare anche verso marzo-aprile, perché tanto credo che l'intenzione, così stando le cose, con l'armonia ritrovata all'interno della società e all'interno insieme al corpo tecnico, alla squadra, credo che questa situazione verrà risolta in maniera positiva a breve termine. Penso che sia interesse di tutti che Spalletti continua a lavorare alla Juve, ma per un semplice motivo, perché il calcio non è lo sport del come, il calcio è lo sport del quanto, quindi è molto semplice, sono dinamiche molto semplici, lo sport del quanto, quindi se hai risultati è giusto che tu venga gratificato e che si vada avanti nel lavoro e che la società e l'allenatore trovino un accordo per il prolungamento del contratto. Io sono molto pratico, non sono di quelli che pensano però la squadra gioca bene, si esprime in prospettiva, questo giocatore potrebbe fare, no, il calcio per me lo sport del quanto, conta quello che fai subito, quindi Spalletti sta ottenendo risultati, sì, la squadra sta giocando bene, sì, dimostra di essere una squadra compatta che può competere con tutti, sì, e penso che la Juventus, che è sempre stata una società molto concreta negli anni, no? È proprio la storia della Juve che lo dice, dei tempi di Trapattoni, e comunque i contratti si fanno con i risultati.
Ma questo è poco ma sicuro, perché poi
altri sforzi secondo me hanno poco senso.
No, cioè, se ne fanno tanti, eccetera, eccetera, a parte che già quando vinci di più con la Juve ne parlano anche un po' meno bene dell'allenatore, delle cose, perché funziona così il mondo della comunicazione. No, io invece ti chiedevo se secondo te, ti leggo il ciclo di partite che la Juve giocherà dopo il 15 febbraio. Ci sarà Inter-Juve, poi dopo pochi giorni Galatasaray-Juve, poi dopo pochi giorni Juve-Como, poi Juve-Galatasaray e Roma-Juve. Questo è il ciclo in cui giochi con Inter, Como e Roma in campionato, andate e ritorno Galatasaray in mezzo a queste partite. Secondo te, anche in base a quello che abbiamo visto a Monaco, quello che abbiamo visto in generale in questo inizio di stagione, l'organico della Juve per reggere l'urto e tenere l'asticella alta in questa fase della stagione, che è quella decisiva, perché si giocano partite troppo pesanti in Champions di sicuro, ma anche insomma in campionato, è attrezzata per giocare ogni tre giorni a un certo ritmo? Perché mi sembra che questa squadra debba, per vincere certe partite, giocare per forza a un certo ritmo, perché appena cala un pochino va un po' in difficoltà, ma è strutturale, credo, della squadra, per le caratteristiche, per l'età giovane, eccetera. Oppure per forza devono arrivare dei giocatori che alzino almeno il numero di giocatori a disposizione in certe rotazioni, perché poi in alcuni ruoli mancano proprio, ecco.
Allora, il discorso del ritmo mi permetto di non andarti contro.
No, per carità, se devi vai,
assolutamente, ma di dirti che tutte le squadre devono giocare con ritmo. Io non vedo una squadra in Europa che vince e va piano. Quindi questo nel calcio di oggi è un elemento imprescindibile. Ritmo, intensità. Senza ritmo e intensità non vince nessuna partita, per cui sicuramente la Juve dovrà continuare a giocare con ritmo, ma questo vale per tutte le squadre, tutte quante, sia in Italia che in Europa. Per quello che riguarda il discorso della rosa, vedo che la Juventus adesso sta cercando di fare dei movimenti per completare la squadra, però io penso che non so ora come stia Vlahovic, ma credo che in questo momento qui, se recupera Vlahovic e magari mette, come leggo, uno o due innesti dentro, la Juve abbia i giocatori per poter fronteggiare questo ciclo di partite, perché comunque adesso faccio dei nomi, no? Vero? Miretti ritrovato, migliorato, che sta bene fisicamente e comunque sta dando un ottimo contributo sia quando inizia la partita che quando entra. Kostic stessa cosa. Cambiaso che ha avuto un periodo un po' così, però da quando è arrivato Spalletti ha fatto un errore tecnico che è costato un gol con il Lecce, però mi sembra un giocatore che si stia ritrovando e stia tornando sui propri livelli. Gatti adesso è recuperato, quindi è a disposizione per eventuali
rotazioni.
Per quali rotazioni, quindi direi che se stanno tutti bene, come adesso stanno recuperando tutti, nel senso che la Juve assolutamente sì, sia in grado di fronteggiare questo ciclo di partite. Ora poi non so se compreranno un altro attaccante, un centravanti, un attaccante esterno, penso che quello dipenda anche da recupero di Vlahovic, credo.
Ecco, siccome però io so che tu sei anche amico di Igor Tudor, ti chiedo se quella frase che disse Spalletti prima ancora di diventare allenatore, cioè chi arriva dopo Igor Tudor sarà fortunato, si riferisse proprio a questo, cioè che a me sembra che la squadra sia in condizione e fino adesso facendo tutti gli scongiuri del mondo, a parte Vlahovic, infortuni diciamo non muscolari, negli anni scorsi c'erano di più, cioè se c'è stato un lavoro di preparazione che noi stiamo sottovalutando, considerando che la Juve ha giocato il mondiale per club, quindi non è che ha avuto tutto questo tempo per preparare la stagione, però mettendo insieme quello che vedo, il ritmo e anche diciamo le condizioni atletiche dei giocatori adesso e quello che aveva detto Spalletti, a me viene questo pensiero, però non lo so se c'entra qualcosa, ecco.
No, allora assolutamente c'entra, perché come avevamo detto in un collegamento, quando Igor purtroppo fu allontanato, Igor è un ottimo allenatore, è un allenatore che cura molto il dettaglio, un allenatore che lavora molto e molto bene sul campo e che sicuramente sa, perché è un allenatore moderno, che quello che dicevamo prima, il ritmo e l'intensità sono fondamentali lo testimonia. Le parole di Spalletti vanno a rinforzare questo concetto, quindi le parole di Spalletti sono la testimonianza che la squadra, quando è arrivato Spalletti, fisicamente stava bene, e questo è un aspetto fondamentale nel calcio di oggi, perché l'aspetto atletico e di corsa è preponderante, cioè è imprescindibile se si vuole poi mettere in campo dei principi tecnico-tattici di livello che ti permettono di vincere poi le partite. Quindi sono assolutamente d'accordo su questa considerazione che tu hai fatto.
Mi aggancio a questa considerazione, mister, per chiederti ancora una cosa, cioè questa condizione atletica fa anche sì che spesso la Juve emerga proprio nei secondi tempi, no? Quindi a dimostrazione che fisicamente la squadra sta bene, però nei primi tempi, al di là della corsa, no? Spesso si vede una Juve che quasi, poi addirittura si trasforma nel secondo, cioè sono tanti i primi tempi che abbiamo visto quest'anno di una Juve molto sottotono, che poi quasi letteralmente cambia, si trasforma nel secondo tempo. Cosa manca ancora per far sì che la partita inizi già come se fosse, diciamo, il secondo tempo e non si debba aspettare i primi 45 minuti, che per i tifosi sono anche sempre un po' di ansia e di sofferenza?
No, non sono d'accordo su questo, cioè sono d'accordo ma ho una spiegazione. Nel senso che una partita di calcio sotto l'aspetto atletico è l'alternanza di azione ad altissima intensità e pause, quindi più una squadra è allenata e più riesce a compiere azioni ad alta intensità. La Juventus parte durante le partite con un ottimo ritmo e un'ottima intensità. Il discorso è che ci sono anche gli avversari, quindi gli avversari per giocare contro la Juve devono far fatica già dai primi minuti, perché la Juve adesso è una squadra che ti viene a prendere, è una squadra arrembante, è una squadra che non ti dà spazio e che ti soffoca nel momento che devi impostare la manovra o nel momento che perde palle e attua una riaggressione veloce. Quindi che succede? Che le altre squadre nel primo tempo tante volte si chiudono, stanno lì e riescono a tenere botta fisicamente, però poi siccome la Juve nel secondo tempo continua a lavorare con ritmo di intensità, poi le altre squadre crollano. Quindi non è che la Juve gioca sottotono al primo tempo, è che statisticamente tutte le partite del mondo, di tutti i maggiori campionati, si decidono di regola tra il 70esimo e il 95esimo, se ti metti anche 5 minuti di recupero. E se ci fai caso, comunque in quel periodo lì di partita le squadre si allungano, no? Tendono ad allungarsi perché subentra sicuramente una stanchezza fisica accompagnata anche dalla stanchezza mentale. Credo che la forza della Juve sia di riuscire a mantenere questo aspetto più a lungo degli altri, per quello che sembra che il secondo tempo vada al doppio del primo.
Grazie.
Bene, grazie Attila per essere stato con noi anche oggi, ti do appuntamento se avrai piacere una prossima volta. Ciao, a presto.
Quando volete, vi ringrazio e vi faccio i complimenti perché dimostrate sempre di essere molto molto competenti, un piacere parlare con voi di calcio.
Grazie. Attila, in regia prendi, tieni, esatto. Quello, ogni tanto lo mandiamo random questo, di Attila, cioè, ci facciamo pubblicità.
Grazie davvero.
Ciao Attila.
Grazie mister, grazie mille.
Oh, dunque, intanto Mariella ha sentito il calendario che ho snocciolato, sì. Prima, ha scritto titolo del film: non si uccidono così anche i cavalli, che Dio ce la mandi buona. In effetti diciamo che quel ciclo lì è abbastanza infernale, lo rileggo per chi fosse stato distratto: dal 15 febbraio Inter-Juve, Galatasaray-Juve, quindi due trasferte, sì, consecutive, tanto per cambiare, Juve-Como, Juve-Galatasaray e Roma-Juve all'Olimpico, quindi tutte partite contro Big, diciamo così, perché sì, il Como io ce la metto dentro,
assolutamente.
E che per di più il Como non gioca neanche le coppe, quindi ce l'hai bello fresco contro anche se in casa, quindi compensa questo vantaggio.
Senti, per chiudere serenamente questo blocco, sì, no? Visto che insomma i nostri amici da casa sono già abbastanza scatenati sul mercato, approfitto della notizia che ci ha mandato Luca dalla regia di due operazioni in chiusura che vedevano coinvolte anche la Juventus. Secondo Fabrizio Romano, Mateta è praticamente del Milan. Beh, e Norton Caffi è praticamente dell'Inter,
a posto.
Quindi
due meno da mettere
questa cosa di Mateta. Però ecco, questa, no, volevo citare la cosa di Mateta perché quante volte negli ultimi anni abbiamo visto la Juve provare a trovare delle soluzioni anche economicamente fantasiose per giocatori? No, assolutamente, se non ce l'ho pagato, no, non ve lo diamo. Poi arriva un altro, eccetera. Ma con Columoni è successo praticamente questa cosa.
È andato al Tottenham
per rimanere nel recentissimo. Ma mille volte succede che tu provi a comprare un giocatore e non te lo danno neanche sotto tortura, e il giorno dopo lo danno in prestito a un altro. È veramente una roba che dà fastidio. Mi metto nei panni del tifoso, quale sono peraltro anch'io, che questo tipo di notizie effettivamente ti fa cascare.
Vediamo se Luca
braccia,
ha la spiegazione tecnica di questo fatto, che c'è questo anti-juventinismo del mercato anche. Dico,
ti posso dire che non mi strappo i capelli per Mateta.
No, per Mateta neanche. No, no, per Mateta nemmeno io.
Però, che da noi.
Ma io ero già preferivo Nesiri a lui, ma è il concetto della dinamica che mi dà fastidio. Su Mateta che va dal Milan,
sinceramente. Quello è molto simpatico,
sì, devo dire. Sì. No, Mateta, ti dico la verità che secondo me sta bene. Stava anche bene dove era, se va al Milan di sicuro anche lì non mi strappo nemmeno io i capelli.
No, io non posso, quindi mi aggrego. No, però i miei. Sì, bravo, vengo a strappare i tuoi. No, penso però che ci sia un altro discorso da fare. Com'è che la Juve ha tutti questi fair play di bilancio, che c'è l'unico che ricapitalizza sempre, e quegli altri fanno operazioni e nessuno gli dice niente? Punto di domanda. Sì. Boh, mistero della fede anche questo. Prendiamo e portiamo a casa, come si dice.
Senti, prima di salutare che c'è il notiziario che ci aspetta, sì, ricordiamo solo che le ragazze ieri hanno vinto 2-1 contro il Napoli, tra l'altro il ritorno della semifinale di Coppa Italia, quindi sono passate mi sembra ai quarti della competizione nazionale, quindi bravo Canzi, brava Girelli, mi sembra che abbia segnato anche ieri, e un in bocca al lupo a Martina Rosucci, che è uscita con un problema che sembrava solo un crampo, invece poi potrebbe essere un po' più grave del previsto, però brave le ragazze.
È breve anche la primavera, ci segnalano, sì, qui 2-1, gol di Pugno.
Già,
e Montero,
sì, che... nel weekend
Pugno, sì, e Montero, volevo dirlo questa cosa, Pugno e Montero, sì, nella stessa frase,
la
ragazzi.
pigna
grandi.
Colpo gobbo.
Eccoci, seconda ora di Colpo Gobbo, Dario Ghiringhelli, Luigi Schiffo, i prof.
Sempre qua per servirvi, naturalmente. I prof si correggono,
esatto,
su indicazione di Carparez.
Ci hanno bacchettati.
Esatto, perché è vero che era nell'intervallo di Galatasaray Juve, quella cosa dei trattori, solo che era durato un giorno.
Un intervallo un po' lungo.
Quindi hanno avuto tempo di devastare la metà campo della Juve, in cui sapevano che avrebbe attaccata, perché il primo tempo si era giocato il giorno prima, era 0-0, poi 10 minuti alla fine, eccetera, eccetera. Tra l'altro, guardavo prima, gioca Lemina, ragazzi.
Lemina adesso, invece Carpres ci diceva che segnò all'epoca Snyder, facendoci ulteriormente.
Perché era ex interista.
Però stamattina Chiellini, nell'intervista, insomma, subito dopo il sorteggio del Galatasaray, diceva che più che la questione del campo, lui si ricorda del fatto che fece lui l'errore sul gol del Galatasaray,
sì,
e quindi si prende la colpa, no, tra virgolette, di quella sconfitta, dicendo che la problematica era sì il campo, ma poi l'errore
le smussa i toni
l'ha fatto lui,
saggiamente, visto che devi tornarci a Istanbul, è meglio, diciamo così, volare basso, perché lì è un campo abbastanza caldo, credo, così,
anche
se nevica.
Ti stuzzico con questa domandina di Dario da Casalnuovo, che dice: quindi con l'acquisto di Mateta al Milan vuol dire che Vlahovic rimane da noi? Questa è l'ennesima Vlahovic tanto
rimane comunque
fino a giugno di sicuro,
esatto, e quindi fino a giugno Vlahovic ci sarà. Bisogna capire quali sono le valutazioni sulle sue condizioni fisiche, perché poi se torna a disposizione non è che puoi avere neanche 10 centravanti in squadra,
no, esatto,
quindi...
no, poi anche da capire appunto quando, no, perché inizialmente si parlava di fine marzo, poi adesso metà febbraio qualcuno ha iniziato a dire che stava affrettando i tempi, però insomma poi metà febbraio mi sembra un po' tanto presto, se da fine marzo a metà febbraio
non ci sarà una via di mezzo, sarà inizio marzo magari, non lo so, vediamo, sarà questa la valutazione essenziale, considerando che la Juve però si gioca tantissimo in quei 15 giorni, tra 15 di febbraio, tutte le partite sono importanti, anche col Parma, anche con l'Atalanta in Coppa Italia e anche con la Lazio, che sono le prossime tre. Però in particolare quel ciclo lì, dal 15 di febbraio al 1 marzo, è quello da dentro fuori, praticamente in tutte le competizioni, e quindi lì, se non hai quello che ha chiesto Spalletti, poi non puoi neanche chiedergli miracoli, però voglio dire quello, molto sinceramente, nel senso che lui ti dice... Se per caso David non c'è per un raffreddore, l'alternativa in questo momento è Openda, che abbiamo visto a Monte Carlo, oppure McKennie. Poi se mi portate un altro centravanti con le caratteristiche che ho visto, che vi ho detto, magari riusciamo a fare delle cose in più nel corso della partita che adesso non possiamo fare, altrimenti andiamo avanti così, e credo che alla fine, piuttosto che mettere per mettere, la squadra ha trovato anche a livello di spogliatoio, di legame con l'allenatore, di legame tra i giocatori, una buona armonia, quindi a quel punto tanto vale rimanere così piuttosto che mettere della gente dentro. Comunque sì, nello specifico Mateta, la Juve l'aveva già capito che non sarebbe arrivato, a prescindere che sia andato al Milan, era già andata su altri nomi, che fa capire che no, che centravanti lo stanno cercando comunque. Ecco.
Sì, anche se appunto dicevamo, siamo al 30 gennaio.
Ho detto dal 1 febbraio si guarda il mercato della Juve.
Esatto. Ci fa segno Tullio che abbiamo l'ospite pronto, allora diamo il benvenuto a Francesco Pellino, il ben ritrovato Francesco Pellino, spesso ospite di Radio Bianconera. Ciao Francesco, Agenzia Area, ben trovato.
Ciao Dario, ciao Luigi.
Ciao Francesco.
Bene, 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 grazie, tutto bene. Spero anche tu, fresco di sorteggio, no? Se, diciamo così.
Sì, un sorteggio caldo, che fresco.
Esatto.
Bello bollente col Galatasaray.
Bello bollente, un'atmosfera bella bollente si ritroverà la Juve a Istanbul.
Soprattutto esatto per lo stadio, no? Perché comunque gli stadi turchi sono belli ribollenti.
Sono belli,
sì.
Al contrario dei nostri, tant'è vero che loro gli europei li potrebbero anche fare, ma noi no, a parte lo stadio.
E noi non siamo ancora pronti.
Il campionato turco sta salendo, lo diciamo prima, di qualità, basta leggere anche alcuni dei nomi che compongono il Galatasaray, ma in generale le operazioni di mercato ormai in Turchia ci vanno abbastanza spesso, e quindi insomma un bell'osso duro. C'è qualche recriminazione secondo te nel cammino delle 8 partite della Juve, che ha poi perso solo con Real Madrid 1-0 in una partita in cui non è andata bene mezza cosa, diciamo, in linea di massima? Però ti chiedo.
Sì, la recriminazione è ovvia e sotto gli occhi di tutti potrebbe essere il pareggio arrivato in extremis
col Villarreal.
Però in questa Champions, come in tutte le Champions degli anni passati, anche, cioè le sorprese sono sempre dietro l'angolo. E poi il Villarreal, è vero che ha fatto un solo punto, l'ha fatto con la Juventus, però sta facendo un buon cammino nella Liga, credo che sia terza, al massimo quarta, quindi quello è l'unico rammarico che potrebbe avere la Juve. Anche se nell'ultima partita non mi è passa proprio una Juve pimpante che cercava a tutti i costi la vittoria.
Sì, però è figlia di quel pareggio là, perché se tu arrivi con due punti in più, diciamo
con
che
due
poi,
punti in più sì, si aprono scenari diversi.
Certo. Vai a provare a prenderti.
No, poi io so già i fetenti che ci sono nella carta stampata, eccetera, in Italia, che se la Juve avesse segnato avrebbero titolato Beffa Juve, perché certo, all'ottantesimo sarebbe, hai capito? Quindi meglio così, sì, no? Sì, non c'è stata nessuna beffa, ce la siamo meritata, arrivederci e grazie.
Sì, sono scesi in pantofole.
Esatto. Sì. Francesco, ti chiedo una cosa, no? Perché insomma, tra le cose che non hanno funzionato l'altro giorno, tendenzialmente, soprattutto le seconde linee, no? Si è vista proprio un'involuzione nel gioco, mi viene da dire, perché non si sono persi un po' di meccanismi. Adesso stiamo leggendo proprio, noi abbiamo nel sottopancia dello schermo le notizie di Bianconera News con Spalletti che valuta diversi cambi per la partita di Parma, no? Anche perché poi c'è un ciclo importante, eccetera. Adesso da capire, perché sentivo anche di un Bremer che potrebbe anche, mi viene da dire, finalmente riposare, perché insomma da quando è tornato non ne ha più saltata una. Che cosa ti aspetti per la partita di Parma? La Juve deve continuare la corsa in campionato, no? In questo momento il quarto posto è lì, ma c'è una mucchiata per arrivare a quarti o terzi.
Allora, la partita a Monte Carlo ha dimostrato palesemente agli occhi di tutti che le seconde linee della Juve lasciano un po' a desiderare. Mm-hmm. Ennesimo fallimento per Koopmeiners, ennesimo fallimento per Openda, lo stesso si può dire per Cabal, Miretti alti e bassi. Quindi io spero che Spalletti faccia le scelte necessarie per tenere quella classifica e per anzi consolidare quelle posizioni di classifica, perché abbiamo visto che in questi ultimi due mesi l'undici iniziale della Juve lo possiamo riconoscere, e spero che si vada verso quella direzione, perché Parma è una trasferta ospita, sì, come sono tutte le trasferte e tutte le partite del campionato di Serie A, e quindi non bisogna sottovalutare questa trasferta di domenica sera,
che peraltro è l'unica trasferta, cioè l'unica sconfitta del Tudor 1,
sì,
diciamo così,
pre-estate.
Pre-estate è stata, sì, quella, sì, sì, 1-0, per carità, c'era anche qualche episodietto come al solito, ma Non entriamo nel dettaglio. No, ti chiedo invece, siccome tu sei spesso anche alle conferenze stampa di Spalletti, sì, qual è la frase che ti ha colpito di più, intanto? Perché lui ne tira fuori di continuo, perle di saggezza le definirei. E poi ti chiedo anche se, ce lo chiediamo un po' a tutti gli ospiti quando li sentiamo, diciamo, per la prima volta del dopo arrivo di Spalletti, se te lo aspettavi così juventino, tra virgolette, per uno che è stato a Roma, Inter e Napoli, insomma non è neanche facile presentarsi agli occhi dei tifosi della Juventus, che mi sembra che apprezzino molto il suo lavoro e un po' meno, diciamo, essere leggeri quello della società in questo momento.
Sì, allora, a parte il fatto che domenica scorsa ha cercato il mio numero di telefono, sto scherzando, non so se avete ascoltato.
Ah sì, sì, eri tu, sì, sì, che eri distratto e hai detto, ti sto rispondendo, se no ti chiamo.
Che non ero assolutamente distratto, solo che nella sala stampa c'è le luci fanno brutto scherzo, quindi loro sono un po' più in alto, quindi comunque, a parte questa
beh, però fa anche piacere che ogni tanto interagisca in modo simpatico, dai.
Sì, ma lo fa quasi con tutti.
Sì, 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 a turno, visto.
E poi una cosa che si sente quasi in ogni conferenza è la parola acchiappare, sì, cioè lui cerca, chiede sempre alla sua squadra qualcosa da acchiappare di giornata in giornata, non so se avete notato.
Sì, 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 hai ragione, mi viene in mente la acchiappa sogni, quello lì che si attacca,
sì. Sì, lui dice sempre che bisogna acchiappare qualcosa in più, ed è logico, cioè bisogna mettere sempre qualcosa in più. Ci sono delle certezze, però c'è la possibilità di migliorare, e quindi per migliorare bisogna acchiappare qualcosa in più di giornata in giornata,
magari anche sul mercato ogni tanto, ma quello è un altro discorso.
Mercato, potrei dare una risposta alla Mourinho.
Vai.
Cioè, conosco il mercato di Santa Rita, di Porta Raccomincio, di Porta Palazzo, ma il mercato della Juve.
Ma calciomercato non conosco. No. Esatto. Ecco, a proposito di mercato, no, Francesco, stiamo un po' ironizzando perché è l'unico modo per prenderla, del fatto che siamo al 30 di gennaio e non è successo niente in casa Juve, anzi adesso ci dicevamo prima, no?
No, qualcosa è successo che
lo spostamento di Douglas Luiz, sì. Esatto,
bravo. Vabbè, che comunque anche quello conta,
quello lo abbiamo detto, siamo partiti da Chiesa, siamo finiti a Colomouani, e in realtà
è sempre quasi fatta per tutti,
tutti che spingono per tornare alla Juve, no? Perché poi ti fanno passare anche che Chiesa sta spingendo Liverpool per tornare, Colomouani sta spingendo per tornare, alla fine se ritengono tutti. La domanda però è, non c'è il rischio di indispettire un po' Spalletti, che ha dato due indicazioni di mercato e in questo momento la Juventus non ne ha portata a casa nemmeno una delle due e sembra ben lontana da portarle, peraltro, perché in questo momento con anche En-Nesyri che si è chiuso e Colomouani praticamente anche, non si è neanche vicini a prendere una delle due indicazioni di Spalletti.
Ma infatti se torniamo al passaggio di prima in cui si raccontava la vicenda della conferenza stampa in cui ha chiesto a me il numero di telefono,
sì, sì.
Io credo che lui non stesse rispondendo a me, lui stesse facendo proprio una bella cornice verso la dirigenza.
Certo.
Cioè lui ha necessità di questo attaccante forte, fisicamente alto, per gestire le trame di gioco.
Certo.
E indispettire Spalletti, però Spalletti è un tecnico, un grandissimo professionista, un tecnico navigato, ha messo già le mani avanti all'inizio, ha detto io ho accettato questa avventura con la Juventus con questi giocatori, al momento io mi tengo questi giocatori, se dovesse qualcuno chiedermi un'opinione io gli dico che mi serve il centravanti e l'ala destra, il terzino destro, chiamiamolo come volete.
Sì, poi bisogna capire com'è che la Juve non riesce mai a trovare quei centravanti nei campionati, quelli un po' più nordici, diciamo così, dove di solito quelli grossi vivono abbastanza numerosi, che invece altri riescono a trovare, poi diventano, penso a Højlund, ma non è l'unico.
Sì, l'ultimo che abbiamo preso era Bentner.
Ecco, bravo.
E non è andata non... benissimo.
Però è andata bene per lui, che si è divertito un sacco, diciamo.
Sì. Ha trascorso una bella vacanza.
Una bella vacanza, sì, ben pagata, sì. Anche, sì. Purtroppo.
No, ma più che altro io, parlando con un collega un'oretta fa, parlo anche con voi, cioè mi chiedevo, ricordate un acquisto valido della Juve negli ultimi 4-5 anni?
Turam, io ce l'ho mezzo. Ildiz nelle giovanili, però l'ha preso ancora Tognozzi, Turam, credo.
E Kalulu, dai, anche Kalulu dai, sì. Mi sembra che possiamo considerarlo buono.
Punto. Turam e Kalulu, giusto. Sì. E io ci aggiungerei, se permettete, l'ultimo Kelly.
Sì, bravo,
vero,
sì.
Vero.
È vero, perché tutti dicevano ma pagare uno così eccetera eccetera, tanto valeva tenersi un ragazzo, invece no.
Ha iniziato un po' con i dubbi di tutti, facendo anche tanti errori, però ora credo che l'altra sera lo definivo uno dei migliori difensori in Serie A.
Sì, ma ci sta, perché guarda, ti dico, io sono passato da, facendo il solito giochino di parole, che mi mettevo le mani nei capelli quando vedevo giocare Kelly, ad adesso che invece oggettivamente faccio fatica a pensare di non vederlo in campo, no? Perché comunque ha preso quei meccanismi, quella sicurezza, di testa è fortissimo, non ne passa una che di inglese, testa, ed ha davvero molta sicurezza in questo momento. Sì, sì.
Ha una bella corsa, si spinge spesso in avanti... al momento è un buon acquisto, possiamo dirlo. Sì. Questo possiamo dirlo.
Anche se forse è un po' costoso, no? Perché comunque parliamo di quasi 25 milioni per un difensore centrale. Alla
fine. Sì, dipende poi come diventerà forte. Io mi sospendo ancora su David, mi tengo la carta di riserva su David, perché in un certo contesto una squadra che gioca in un certo modo...
Anche io, io ci credo molto, però deve metterci del suo.
Sì. Eh sì, decisamente. Che è un po' quello che gli ha detto Spalletti.
Incattivirsi, fare sbam, come dice Spalletti.
Sbam, come dice Spalletti. Sì, deve metterci del suo. Cattiveria, rabbia agonistica, deve riuscire a tenere la posizione in campo con più forza, a gestire in alcuni momenti il reparto da solo. Questo manca a David, ma forse non è proprio nelle sue corde. Cioè, io non ricordo di averlo seguito in precedenza, però so benissimo che a me piace il fatto che lui è sempre nel posto giusto al momento giusto.
Sì, anche nel gol che fa con...
Poi il gol si sbaglia, certo. Però...
Dico, nell'ultimo gol che ha fatto, anche sul cross precedente di Yıldız, era lì, poi non ha fatto la scivolata, che forse bastava quella per buttarla dentro prima, in maniera più facile,
testa,
però era lì.
Anche di testa.
Anche di testa, prima. Sì, sì. Mm. E quindi però bisogna migliorare quella cosa lì, perché un centravanti non basta che sia lì, deve fare sbam.
No, esatto. Poi invece senti, c'è una notizia, no, dell'ultima ora, sempre nell'ottica del giocatore che cercava Spalletti, di un, esatto, bravissimo, questo scambio João Mario Holm, è plausibile secondo te, una voce credibile? Perché mi sembra strano che al Bologna accetti uno scambio con un giocatore che nella Juve ha fatto credo 20 minuti in tutto il campionato, con Holm che invece è abbastanza titolare nel Bologna, cioè una delle colonne del Bologna.
Però Dario, devo verificare, perché se non erro è spesso infortunato.
Vabbè, allora riapriamo il J-Medical, che quest'anno sta lavorando un po' meno, in effetti.
Certo, comunque dobbiamo dare lavoro a tutti.
Non basta che ci venga Sinner e tutti gli altri, insomma.
No, a me piace tantissimo come profilo. Mm-hmm.
Già l'Atalanta aveva fatto belle cose, no?
Quindi, cioè, a maggior ragione, ha avuto dei maestri di calcio nella sua vita in Italia. Cioè, lui credo che sia stato allenato anche da Thiago Motta.
Può essere.
Può essere, perché sono due anni. Sembra passata una vita, ma sono solo due anni alla fine.
Forse, sì, però allo Spezia ha ragione Francesco, sì. Prima che andasse all'Atalanta. Sì, però può essere.
Non voglio commettere errori.
Quindi adesso se ne è andato Motta e prendiamo un suo giocatore.
Poi crescono i giocatori.
Cioè, con Gasperini, con Italiano, comunque tu impari
sì, calcio. Sì, certo.
E l'atteggiamento è quello che chiede Spalletti, no? Certo. Come tipo di calcio. Stavo guardando gli infortuni, perché mi hai messo la pulce all'orecchio.
Prova a verificare.
Sto guardando qua sul sito. Allora, 25-26, leggo influenza dal 9 al 12 gennaio e precedentemente problema muscolare dal 16 novembre al 25 novembre. Bicipite femorale 17 agosto, 15 settembre. Diciamo che dopo novembre ha avuto l'influenza.
Sì, sì.
Ecco,
no, ma infatti... Potrebbe essere un bel profilo, ti ripeto, mi sembrerebbe strano uno scambio tra un giocatore potenzialmente titolare con uno che di fatto la panchina, cioè ha ormai il nome scritto sulla panchina. Però anche lì io lo stesso João Mario una mezza volta in più non mi dispiacerebbe vederlo, anche perché c'è sempre il discorso che ci diceva anche qualcuno da casa, in questo momento senza il rinforzo dal mercato, se Kalulu c'ha la febbre, chi gioca al posto di Kalulu?
Gioca McKennie.
Hai ragione.
Ma sai che io...
La risposta c'è già.
Per quel poco che ho visto di João Mario, perché sono veramente briciole che abbiamo visto, lo vedrei più come esterno d'attacco, dai tre dietro la punta.
So,
diciamo
che c'è già con Seisao, c'è già Roma.
Sì, però quello eventualmente lo puoi
visto
fare.
Visto che hai citato McKennie, Francesco, Luca dalla regia ci mandava una news, che presa però dal web da verificare, che c'è un'ipotesi di rinnovo per McKennie
fino al
2028, con adeguamento dell'ingaggio da 3 a 4 milioni e mezzo. Risulta anche a te questa cosa?
Mi risulta, e spero che vada in porto questa operazione, perché signori, cioè, anche l'altra sera a Monte Carlo, dove c'è stata una pessima Juve, possiamo dirlo, cioè comunque McKennie è stato il migliore.
Sì. si è incartato in un'occasione che aveva la possibilità di tirare e invece ha voluto tornare indietro, no? Anche sulla palla che gli ha messo Miretti. Però sì, però comunque e comunque cambiano gli allenatori e McKennie è sempre in campo.
Sì, gli hanno già fatto fare la valigia, lui aveva una valigia sempre pronta, sì. Poi l'ha mandato un anno a Leeds, anche così, en passant, e poi alla fine si è guadagnato questo.
Ed è sempre in campo, e tra l'altro Spalletti ha detto una cosa bellissima, no, su McKennie, che alla fine è l'attaccante, forse più attaccante che ha la Juve.
Sì, e questo è secondo me, dico a Tizio perché Caio intenda, diciamo così.
Bravissimo Gigi. Sì, comunque, cioè, perdere un uomo come McKennie, che puoi metterlo in qualsiasi parte del campo e comunque la sua prova la fa, la sua figura la fa, il suo score è anche migliorato negli anni. Cioè sarebbe da una società stupida, cioè,
sì, anche perché comunque gli rinnovano l'ingaggio, glielo aumentano, ma non è che parliamo dei top,
ma anche perché credo che se lo meriti, ma
sì, certo. L'ha dimostrato, e poi c'è sempre il problema che se non rinnovi lui devi comunque andarne a comprare un altro, no? Per cui
giustamente devi comunque in un reparto dove la Juve non è che ce n'è in abbondanza,
no,
eh.
direi proprio di no
assolutamente. Senti, l'ultima cosa, uno di cui non parliamo mai, Pippo Kostić. Pippo Kostić ha fatto tre cose quest'anno: un gol bello l'altra sera, un gol a Firenze e il corner.
E l'assist a Vlahović.
E il corner, unico corner tirato bene nella stagione della Juventus, ha tirato Pippo Kostić. Di lui che ne facciamo?
Pura Cremona ha segnato.
Pura Cremona, vero, bravo, vero, hai ragione. Vero. Me ne ho saltato uno. Quindi voglio dire, giocando così poco,
sì,
alla
media
fine,
altissima.
Facciamolo giocare un po' di più. Io adesso lo buttavo come scherzo, ma neanche troppo. Quando le partite non riesci a sbloccare gli ultimi 20 minuti, invece di buttare dentro l'ennesimo attaccante, se metti lui almeno è uno che ti tira i corner. Ecco, che già in questa Juve mi sembrerebbe, visto che se ne procura abbastanza la squadra, avere uno che gli dici mira la testa di quello e lui la mira e la prende anche, è già qualcosa, insomma.
Sì, e questo tuo discorso, su cui sono totalmente d'accordo, io lo aggancio anche a Cambiaso.
Bravo, infatti, ragazzi, bravissimo.
Cambiaso degli ultimi tempi, la Juve può farne anche a meno.
Sì,
eh.
Sì.
Ma forse gli fai un favore a lui, secondo me, in questo momento, perché lo vedo un po' in difficoltà e beccarsi i mugugni, i fischi non aiuta a venirne fuori.
L'altra settimana quando è stato sostituito l'hanno fischiato, ragazzi, io ero allo stadio.
Sì.
E non è facile.
Ma credo, tornando alla domanda iniziale, credo che sia una delle possibili scelte di Spalletti per il Tardini di domenica sera. Potrebbe essere lui. Anche se Spalletti mi ha sorpreso con la mossa, con la sostituzione contro il Napoli.
Sì, che ha tolto il centravanti.
Però poi c'ha avuto ragione.
Sì.
Perché l'ha messo sulla destra a piede invertito.
Ma quello secondo me funziona. Infatti io dico che Cambiaso lì dovrebbe giocare, perché quella è la sua posizione.
Solo che Kalulu a sinistra non può andare.
Lo so.
Sì. Senti, è un po' così.
Ti saluto con questo messaggio di Marco da Richmond che dice: secondo me a 3 giorni dalla fine del mercato la Juventus punterà su Anelka in attacco, Vizze da centrocampo e il gradito ritorno di Diallo come esterno di riserva.
Simpatico, sì.
Tutte cose già viste,
sì,
però. Vizze l'abbiamo visto solo in aeroporto.
Vizze solo, è vero, non è neanche arrivato in Italia.
Forse si è fermato in sede. È stato in sede.
Non mi ricordo. Ha fatto il cambio, non erano di quelle situazioni cambio aereo.
Non so se era lui o un altro, ma comunque siamo lì. Comunque,
volo.
Diciamo, dentro il campo d'allenamento non c'è mai entrato,
esatto.
Forse in sede per firmare.
Comunque, ragazzi, cioè, la Juve ha bisogno di questi due cambi.
Sì, assolutamente.
Comunque, i ruoli sono quelli giusti. Anelka, Vizze e Giallo sono i tre ruoli giusti. Ci vorrebbe qualcuno che serva alla causa, diciamo così, ecco. Guarda, io confido sempre che la famiglia Turan faccia il miracolo e convinca Benzema in extremis. Dico, vieni, 38 anni, vabbè, fino a giugno vai bene.
Ma sì.
Poi ci pensiamo, insomma.
Perché no?
Visto che Turan un paio di volte.
Ma guarda, io ho sentito addirittura delle voci che poi si inseguono, voci che comunque potrebbe esserci un ricongiungimento di tutta la famiglia Turan per il prossimo anno.
Ah, interessante. Ma qui
sperando
però
dalla parte giusta, esatto. Esatto.
Sì. No, perché qui in questi tempi non si sa mai.
Sì. Ci servirebbe tra l'altro anche Marcus.
Come no.
Francesco, grazie mille, come sempre è molto piacevole chiacchierare con te.
Ciao Francesco,
altrettanto
a presto.
Tanto per me. Ciao. Grazie e un saluto a tutti.
Radio Bianconera, nati per vincere. Colpo Gobbo.
Ci siamo.
Volevo partire solo con una comunicazione di servizio, visto che adesso ci dedichiamo ai vostri messaggi, ma abbiamo ricevuto un messaggio che avvisano Gilberto che è stato dato il gadget di fine anno alla figlia. Se ci sta ascoltando la persona che ha mandato questo messaggio,
o la figlia,
ha sbagliato a mandarlo evidentemente, ma così almeno glielo segnaliamo, perché magari quel tale Gilberto non riceverà mai
il suo messaggio.
Non è il primo. Di solito ci mandano che la moglie ha dimenticato le chiavi.
D'accordo, però insomma
magari se è una cosa urgente.
Se ci stanno ascoltando, leggiamo solo il nome Vittorio. Sappi che mi ha sbagliato a mandare il messaggio.
Caro Vittorio,
mandalo.
Vittorio atteso in cassa.
Esatto.
Il bambino si è perso.
Dicevamo, questa ultima mezz'ora dedicata a voi. Ci sono dei vocali che sono rimasti in archivio. No, in archivio non è vero. Mentre chiacchieravamo con Attila Malfatti e con Francesco Pellino. Allora cominciamo a sentire anche la vostra voce.
Ciao Dario, ciao Luigi,
Eccolo qua. Questo è Luca.
Secondo vocale ciao Luca. Di oggi.
Solo secondo, vai.
Luigi!
Vai!
Ma cosa ha fatto sulla Gazzetta con la Superlega? Vero inglesi? Ve ne siete accorti soltanto adesso? Vero amici della Gazzetta? Poi è uscito il Galatasaray. Ragazzi, ci siamo! La vendetta di Istanbul.
Speriamo.
Ve la ricordate la furbata?
I trattori, lo dicevamo prima.
In panchina c'era Mancini e poi c'era lui. Vero Schneider? Forza Juve.
Cioè, c'era anche Felipe Melo, peraltro.
Guarda, proprio adesso nella pausa, in quest'ultima, durante il notiziario, stavamo riguardando le immagini di quel campo di 13 anni fa, e riguardandole, io me le ricordavo, brutto il campo, ma riguardando le immagini...
È più brutto ancora, più brutto, non sei più abituato.
È più brutto di quello che mi ricordavo. Però rispondi a Luca che ti ha chiesto...
Questa cosa qui della Superlega, io dico, ce l'avevano venduta, ricordi? La Super Champions come il calcio del popolo, come avevano detto loro. In realtà è il calcio degli inglesi, ma... Che la Premier League sia la vera Superlega ormai lo stanno capendo tutti. Andrea Agnelli secondo me aveva segnalato un problema, poi si può discutere se la Superlega sia la soluzione giusta, se serva che la UEFA faccia delle cose completamente diverse, però i risultati sono quelli, 5 su 8 sono inglesi, 5 ne avevano e 5 hanno agli ottavi, e in più ingaggi che garantiscono a chiunque affari. Vai Luca, dica.
È il calcio del popolo, cioè sono giocatori che non sono neanche professionisti, quindi posso dire che è il calcio del popolo.
Chi è che non è professionista? Dov'è che non vedi i giocatori per in Champions League, dici?
Assolutamente. Cioè sono semiprofessionisti, tipo
quelli là. Ma io parlavo della distribuzione dei soldi,
senza dubbio, però per quanto mi riguarda è il calcio del popolo.
Va bene, calcio del popolo, però sappiate che poi i soldi vanno a quelli che già sono più ricchi, e quindi non è tanto il discorso dell'elite, non dell'elite che veniva fatto, quanto il discorso che bisognava un pochino fare in modo che le ricchezze fossero distribuite in maniera, non dico equa perché quello sarà impossibile, ma non indirizzate, diciamo così, chiaramente da una parte sola. Però quella è una riflessione che iniziano a fare sulla Gazzetta, su alcuni giornali, in alcune trasmissioni, e si interrogano anche su come mai il calcio italiano fa così fatica, pur con qualche eccezione, eccetera, eccetera. Temi che abbiamo trattato più e più volte, insomma.
Sì, guarda, stavo anche leggendo un po' dei messaggi perché ce ne avete scritti tanti in questa oretta in cui abbiamo avuto gli ospiti. Prendo Valerio da Latina che ci diceva: buongiorno a tutti, ma se in 2 anni hai speso più di 300 milioni per molti, anche se non tutti, che non stanno rendendo neanche con Spalletti, perché a onor del vero il mister ha rivalutato Kelly, Turam e Kalulu del vecchio mercato, David del nuovo, ma era parametro zero, perché gli altri che stanno performando già erano con noi, e mi riferisco a Ildiz, Weston e Locatelli, tornato sui livelli del Sassuolo / europeo e in parte Kostic. Cosa si può pretendere, Valerio da Latina? Cioè, credo che l'analisi di Valerio sia sul valore della rosa in senso assoluto, no? Anche se poi mi viene a dire che Turam e Kalulu già l'anno scorso avevano fatto decisamente bene, sono gli unici due acquisti secondo me veramente azzeccati di giuntoli, detto che Kalulu peraltro era in prestito, quindi poi di fatto è stato comprato quest'estate sicuramente, e lo abbiamo detto, l'ha detto anche Spalletti, insomma manca qualcuno, no? per completare questa rosa.
Giovanni Rabbrazzani Brasile, a proposito, manca qualcuno, lui propone Crisantemi, è sul mercato. Guarda, io preferirei Aristotele, se io tra i due, diciamo così, o eventualmente, non so te lo ricordi, caro Giovanni, Margheritoni
nell'altro, certo,
nell'altro film.
Certo, certo.
Quelli lì, vabbè, sì. Adesso ci scherziamo, però un centravanti grande e grosso a questa squadra serve, non so più cosa debba fare Spalletti, e non so onestamente se il nome di Zirkzee, che è un altro di quelli che girano, possa fare al caso di quello che ha detto Spalletti, perché è un bel giocatore, un bel attaccante, ma non mi pare proprio quel tipo lì, onestamente.
No, infatti a me sembra, Zirkzee mi sembra uno di quei giocatori che, tolto dal contesto che lo ha fatto rendere benissimo, poi faccia fatica. Poi, per carità, è anche vero che l'Højlund, che è dell'Atalanta, è andato via, stava facendo malissimo, è arrivato a Napoli, è tornato a fare.
Ma no, proprio
fare...
come caratteristica del giocatore, mi sembra uno che svaria molto. Zirkzee potrebbe giocare anche addirittura attaccante esterno, oltre che punta centrale, quindi... Non so se è proprio quello che gli tira la pallata sul petto, come dice Spalletti, lui la tiene e fa salire la squadra, però si vedrà, insomma.
Claudio Darimi ci dice, senti in continuazione che gettate la croce a Common League e prendi i giocatori con l'algoritmo per gli acquisti di David e Openda, ma queste erano operazioni già concluse da Giuntoli, lui non ha potuto altro che prenderne atto, dategli tempo. Allora, sul non gettare troppo la croce su Common League sono d'accordo, Claudio, e anzi secondo me tutto sommato adesso, a parte le difficoltà che starei scontrando, non ha fatto male. Però non è vero che gli acquisti David e Openda erano già stati fatti da Giuntoli, perché David era a scadenza e quindi non è stato preso dalla Juve a zero, e quindi si è fatto un'operazione dal nulla e si è messa in piedi tutta l'estate, e Openda proprio no, perché si è provati fino all'ultimo minuto a riportare a casa Colomoni, e poi sfumato Colomoni si è cercato di prendere una specie di rattoppo dell'ultimo minuto che è stato Openda, quindi né David né Openda, cioè David
forse
era
David,
stato imbastito da Giuntoli
perché andava a scadenza e quindi ci aveva lavorato un po' anche probabilmente comunque, c'era un canale aperto,
e comunque se devo dirti lungi da me difendere Giuntoli, perché secondo me ha fatto più danni della grandine, però David, devo dire che io come Luigi e come anche Francesco Pellino sono ancora abbastanza fiducioso, già ci sta facendo vedere qualcosa, ma anch'io ho la sensazione e la speranza probabilmente anche che possa poi tornare quello che la Juve pensava di aver comprato.
Oh, dunque, Simone propone addirittura, a proposito di Como invece, che è uno dei prossimi avversari, il ritorno di Alvarito, che gioca poco.
Che intanto ha segnato anche in Coppa Italia, nel 3-0 con la Fiorentina l'ha fatto.
Non lo so, però anche Alvarito non è uno che tiene sulla palla, ragazzi.
È un altro di quelli che devi mettere in profondità.
Potrebbe andare bene come esterno d'attacco in questo modulo qua, però se lui sta cercando il centravantone, che cosa ha detto di Højlund dopo Juve-Napoli? Non che è stato pericoloso, che ha messo in difficoltà in area di rigore, ma che quanti palloni ha stoppato, che era la domanda che faceva Francesco Pellino, peraltro, che gli sembrava distratto, che insomma, ma in realtà era riferita.
Che la considerazione che io già feci 2 anni fa o 3 anni fa, forse ormai addirittura, in occasione di uno Juventus-Napoli, che la Juve vince 1-0, ma che con Osimhen dall'altra parte, Osimhen aveva fatto una partita clamorosa, che io ero venuto a casa dicendo, se avessimo avuto noi Osimhen al posto di Vlahovic, la partita finiva 5-0 e non 1-0, perché Osimhen... Cioè, a parte che andava su a prendere dei palloni buttati avanti a caso e li prendeva, li metteva giù, li puliva, cioè era veramente un giocatore che io quest'estate avrei preso, sinceramente.
Sì, diciamo che avrei convogliato tutti i soldi lì se si potesse, non lo so, però non so se era fattibile, onestamente. E io mi sono illuso che quando sono andati a Istanbul 5 giorni avessero buttato l'amo per il prossimo anno. Chi lo sa, visto che sono stati lì un sacco per l'altro... che poi gli ha detto di no, dice vabbè, mentre siamo qua magari seminiamo anche qualcos'altro, ma non penso che sia andata così, temo che sia di nuovo stato tipo come con Colomani, hai provato, ti hanno detto di no, arrivederci, grazie. Tra l'altro c'è qualcuno che segue anche il tennis che ci segnala che Djokovic è andato in finale, ha battuto Sinner 3-2 in rimonta, era 2-1 Sinner, poi ha vinto 3-2.
Insomma,
e giocherà in finale. Indovina con chi?
Con Alcaraz.
Con Alcaraz, che è quello buono, quell'altro invece. Chissà chi l'ha fatto quella?
Perché in mezzo ai numeri di Giuntoli, ragazzi, c'è anche un Alcaraz.
Cioè, quell'anno lì che lui gli chiede, chi gli ha chiesto? Quello della Fiorentina, Buonaventura, chi era che gli aveva chiesto?
Era Allegri forse.
Allegri gli ha chiesto Buonaventura, lui gli ha portato Alcaraz.
E già lo.
Allora lo fai apposta.
Ma infatti, quando l'altra settimana ho sentito quelle dichiarazioni di Giuntoli che dicono tutti i giocatori che io ho comprato sono titolari da tutte le parti. Allora Diallo non lo vuole più nessuno perché sembra che dove va fa danni anche in squadra. Alcaraz nessuno l'ha mai più sentito nominare, lo stesso con Meners ormai non gioca più neanche qua. Motta, che l'ha preso lui, è a casa da quest'estate e nessuno al momento sembra averlo cercato, anzi prima c'era qualcuno che chiedeva, adesso ho perso il messaggio, che diceva ma se il Marsiglia dovesse esonerare De Zerbi c'è qualche possibilità che possano puntare su Motta, alleggerendoci peraltro anche del suo contratto. In realtà non lo so, e poi non mi sembra che il Marsiglia in questo momento abbia dato segnali di volersi separare da De Zerbi.
Oh, dunque, il nostro amico Simone da Catania ci dice: buon pomeriggio, ma davvero abbiamo bisogno di un attaccante per quest'anno? Sì, va bene che l'ha chiesto Spalletti, ma abbiamo trovato la quadra, con David che sta rendendo. Onestamente, io vedo più urgenza in difesa e sulle fasce, diciamo sulla fascia destra di sicuro è urgente, anche a centrocampo, perché ragazzi, c'è Thuram e Locatelli, lunga vita, ma sono due, perché hai visto con Meners a che livelli ha giocato anche l'altra sera, quindi... Lì, se giochi col 4-2-3-1 lì, quei due lì fanno tutta la squadra, cioè l'equilibrio della squadra dipende da quei due. Io lo dicevo anche l'altra settimana, occhio che se poi li devi cambiare magari non hai il ricambio alla stessa altezza dei due titolari, lì ne serve uno di sicuro. Però se Spalletti dice che per risparmiare energie, ragazzi, per quello che dicevamo prima, cioè tu devi sempre giocare all'assalto nella metà campo degli altri, non puoi permetterti di stare dietro, per caratteristiche dei giocatori tuoi dietro, e questo d'accordo, ma se capita la fase di gioco in cui sei lì e devi sempre per forza uscire col palleggio, coi triangoli, con le sovrapposizioni, è un dispendio di energie enorme. Se tu invece dai la pallata lunga e sali su, la corsa la fanno gli altri, non la fai tu, e questo Spalletti ha spiegato molto bene. E la Juve gioca spesso, cioè non dico spesso, ma a volte succede di avere anche avversari che ti tengono lì per un po' e tu fai fatica, insomma, non rifiati mai in questo modo. Invece quello lì serve, quel tipo di giocatore secondo me serve proprio per questo.
E poi credo che Spalletti abbia risparmiato Locatelli anche per una questione di fida sì, no? Sì, perché lui rischiava ovviamente poi nell'ottica di avere i playoff garantiti, perché quelli ce li avevamo già dalla partita dopo il Benfica, insomma, sapere di avere Locatelli almeno per l'andata di uno scontro diretto ci stava. Manuel da Pisa: signori, non vi pare che se Mateta va ai rossoneri viene meno una contendente per Vlahovic? Potrebbe rinnovare alla fine, per questo è che la Juve non vuole impegnarsi con altri attaccanti, lo dicevamo forse anche prima. Manuel, ci sono due cose però da considerare: uno, che mi sembra che Mateta comunque sia in prestito, no? Per cui alla fine della stagione
forse leggevo con obbligo, però non lo so onestamente, bisogna capire la formula.
Poi ti dico, sì, sul fatto che possa non volersi impegnare con altri attaccanti è sempre una questione da qui a giugno. Io sinceramente, per come la vedo io, e insomma chi ci segue, chi mi segue da un po' di tempo lo sa, io non è che proprio spero nel rinnovo di Vlahovic, nel senso che secondo me il Vlahovic che abbiamo visto è quello che ci può dare, e a oggi non mi sembra che la Juve abbia così bisogno di Vlahovic, detto che anche nella fase iniziale del campionato, che sembrava, si diceva, segnava, poi alla fine ha fatto 4 gol, di cui 3 su rigore o 2 su rigore, qualcosa del genere, quindi non lo so, io non è che proprio sono qui a sperare che Vlahovic rinnovi, ecco.
No, diciamo sperare quello no, però bisogna vedere qual è l'alternativa sempre, nel senso che poi fai sempre tempo a abbassare il livello o alzarlo, dipende dalle scelte. Fino adesso le scelte in attacco, diciamo che non sono state fortunate per cercare di creare un attacco di livello europeo o comunque per lo scudetto in Italia, insomma, che è poi quello l'obiettivo che la Juve deve perseguire. E questo è un problema, perché è il problema, secondo me, nel senso che poi alla fine puoi giocare bene, puoi rivalutare i giocatori, ma se non hai quello che ti garantisce di timbrare cartellino con regolarità, è difficile vincere con regolarità anche nelle partite con le medio-piccole, che infatti sono quelle che in questo momento sono costate quei 5 punti tra Lecce e Cagliari, al di là della sfortuna, del dominio, del rigore sbagliato, eccetera, eccetera. Però evidentemente c'è qualcosa lì da migliorare anche.
Senti, messaggio non firmato che ci dice: penso che per quanto riguarda Thuram gioca meglio con Locatelli, così come Kelly gioca meglio avendo vicino Bremer. La partita di ieri per Spalletti, l'altro ieri, ma comunque è chiaro, la possibilità di farsi un'idea sulle seconde linee, giocare con Meners è come giocare con un uomo in meno. Questo purtroppo l'abbiamo detto. Quello che dice il nostro ascoltatore è un po' anche quello che diceva Mister Malfatti prima, no? Cioè che quando si instaurano dei rapporti costanti in campo, i giocatori poi si trovano meglio. Thuram e Locatelli ormai si conoscono e sanno come si muovono. Bremer e Kelly stanno costruendo una bella coppia difensiva, è un po' anche quello che dicevamo di David. Adesso che ha trovato un po' di continuità, sta iniziando a far vedere quello che ci si aspettava da lui.
Sì, sicuramente è ovvio che creare un 11 titolare comunque giova a tutti quelli che giocano normalmente, ma anche a quelli che entrano di meno, se entrano uno o due per volta, perché entrano in un meccanismo che funziona. E quindi sicuramente, certo, quando ne cambi 4-5 e affidi interamente l'attacco a un giocatore che invece è una punta di complemento, perché è inutile stare lì a raccontarsi, anche se lui dice sono un numero 9, Openda ha dimostrato di non essere proprio, di non avere le caratteristiche per reggere sulle spalle l'attacco della Juventus in una partita di Champions League, ecco, ma neanche credo mediamente di campionato. e questi sono temi da tenere in considerazione, quindi rotazioni sì, ma limitate, perché abbiamo visto che questa squadra perde facilmente l'identità e via.
Ascoltiamo ancora un vocale, visto che ci sono. Allora andiamo con un vocale. Ce l'abbiamo il vocale?
Coraggio, portiamo Benzema a casa, noi. Cominciamo a fare un po' la gioia francese. Benzema e poi a fine anno Platini. Speriamo che i miei
Trezeguet, perché no?
Esatto. Desideri siano avverati. Forza Juve sempre.
Vabbè, scherziamo.
Andiamo avanti così. Può darsi con Benzema.
Ma no, esatto. Benzema è una battuta che faccio, ma perché Thuram l'ha detto due volte, sì, che magari Benzema volesse, magari gliela buttata lì l'amo, però non mi pare che sia stato raccolto.
Forse i francesi Thuram uno ce l'abbiamo già, dicevamo prima, magari facciamo arrivare anche l'altro, insomma, Kalulu anche francese,
anche
no?
Kalulu, come lì, Modesto,
facciamola ancora.
Vabbè, ma la Juve con i francesi
è sempre andata
di solito
è andata bene.
Con Trezeguet, con Platini, con Deschamps, anche con Blanchard, diciamo che non era proprio fuori classe. Zebina ancora lo teniamo.
Zebina, dai, tutto sommato qualcosa di buono l'ha fatto anche
Boonsong.
Grande Boonsong.
Era il francese anche lui, no?
Sì,
l'occhi di ghiaccio.
Sono in Serie B, mi sembra che poi l'anno dopo è stato venduto, dato via. Era il titolo, era il Bremer di turno dell'anno della Serie B. Fisicamente poteva ricordarlo.
Sì, fisicamente, appunto. Sì, diciamo.
Senti, Paolo da Pavia ci dice: se Spalletti vuole quel tipo di attaccante, può provare a mettere in rosa Leonardo, no? Che tra l'altro, se non ricordo male, è un ex canterano della Juve, no?
Sì, Cerri. È tornato anche, credo, adesso.
Potrebbe essere tornato nella Next Gen, dove tra l'altro Giovanni dal Brasile ci dice: Rui è andato alla Carrarese, abbiamo il budget per Mbappé.
Sarebbe un cambio vantaggioso, direi, a occhio. Dunque invece Paolo da Formia è un po' più critico e dice: dopo che Elkan ha rifiutato l'offerta di Titer degli Arabi, tutti, anche qui a Radio Bianconera, abbiamo detto che è un bene che Elkan non venda, ma che adesso avrebbe dovuto dimostrare coi fatti questo attaccamento. Non mi pare che abbia mosso un dito per dare la possibilità di non proporre prestiti per prendere giocatori. Difatti ecco il risultato: tutte si sono rinforzate, noi non mi pare, e se ci costasse la Champions l'anno prossimo, qui bisogna capire un po'. Penso che quest'anno comunque gravi, al di là della volontà di Elkan, che magari era quella di dire vabbè, un po' calmi, perché questi anni una volta un miliardino l'ha tirato fuori, diamoci una regolata, può darsi anche questo, ma credo che nello specifico ci sia questo vincolo imposto dalla UEFA, per cui già la Juve probabilmente sarà multata o non so quale provvedimento verrà preso, e quindi bisogna stare molto attenti che deve prima uscire e poi entrare, altrimenti il prestito oneroso si può fare, ma credo che sia l'unica formula che in questo mercato della Juve si possa fare proprio dal punto di vista pratico, e quindi con questa formula, peraltro senza obbligo, perché sennò ti rientra nel bilancio come acquisto a tutti gli effetti. È chiaro che se il Milan valida Mateta e offre alla società quello che chiedeva, cioè prestito con obbligo già fissato una certa, lui accetta, il Milan accetta, è chiaro che lo dà al Milan e non alla Juve, che voleva il diritto di riscatto.
Poi sai, anche lì tutte si sono rinforzate, bisogna anche vedere cosa vuol dire rinforzate, perché Mateta io per primo non è perché proprio fosse il primo che avrei voluto. Norton Caffi, quando dicevamo che lo voleva la Juve, i messaggi me li ricordo, capirai, dobbiamo prendere Norton Caffi, adesso è andato all'Inter, improvvisamente è un fenomeno e l'Inter si è rinforzata. Il Napoli ha preso Giovane dal Verona,
ma anche il Napoli è un altro calmerato bloccato da quella condizione che dicevo io, insomma.
Tutte si sono rinforzate, Paolo, insomma,
la Roma ha preso un bel centravanti,
la Roma ha preso Malen, che comunque è forte ed è vero, però il Como non ha comprato nessuno, no? Se non ricordo male, non mi sembra che abbia fatto chissà che mercato, partendo da una base già molto buona. Non lo so, io sono dell'idea che è vero che forse abbiamo esagerato dall'altra parte, cioè non abbiamo comprato nessuno, però se devi andare a buttare via quei pochi soldi che hai a disposizione, tutto sommato, allora meglio tenerseli poi per il colpo che, insomma, lì si continua a rimanere un Tonali lì per l'estate, no? Che dovrebbe essere, da più parti si dice, il grande vero colpo della Juve per l'estate.
Sì, soprattutto però ribadisco, se quello che tu puoi fare è un prestito oneroso con diritto di riscatto, sono formule che si fanno gli ultimi due giorni di mercato, non prima, perché prima tutti quelli che vogliono cedere li vogliono cedere o con obbligo di riscatto o cash, e la Juve queste due possibilità non ce l'ha. Si può dire a un giocatore: vieni, poi probabilmente se ti comporti bene, però la società giustamente dice sì, ma probabilmente io a bilancio che ci metto, se invece quegli altri mi danno l'obbligo lo danno loro. Quindi la Juve ha un po' le mani legate secondo me da questo punto di vista, a meno che non c'è da qualcuno, ma ormai penso che questo non avvenga più in ruoli importanti, abbia il gruzzoletto, allora lo vai a spostare su un altro giocatore, ma queste sono operazioni estive, non invernali, difficilmente succede a gennaio questo tipo di operazioni.
Sì, poi ci scrivono che anche Pogba è francese, certo,
l'abbiamo saltato.
Uno dei centrocampi più forti credo degli ultimi 30 anni della Juventus, quello in cui c'erano Pogba, Pirlo, Marchisio, come si chiama, Khedira, insomma quel centrocampo lì era qualcosa di assolutamente clamoroso, ma anche Thuram papà era francese, no? Perché noi adesso parliamo di Kefren, ma Lilian, insomma, ce lo ricordiamo tutti.
Quando dici Thuram li prendi tutti, diciamo. Sì, quelli che sono stati alla Juve, gli altri non ci interessano. Anche se sono bravi, ma si tuffano un po' troppo quegli altri. E fa attenzione che se viene la Juve, Thuram, quei rigori non te li danno, ficcatelo in
non
testa.
Non solo non te li danno, ti ammoniscono di giornali, di prime pagine di giornali.
È giallo, perché Ildiz e Conceição risultano gli unici due ammoniti per simulazione in area di rigore nella storia del calcio italiano, credo più o meno.
Sì, nell'ultimo, dal VAR in poi, probabilmente sì. Ci abbiamo ancora un vocale, così chiudiamo magari con la voce dei nostri amici da casa.
Ciao Luigi, ciao Dario, Vincenzo da Roma.
Ciao Vincenzo.
È soltanto una per una. Aldovino e De Vasini, per favore, completa la Juventus, levate Gionel Canemezzo e levate tutta questa ramonnezza che sta in Di Vincenzo. Come lì in testa in compagnia cantante. Abbiamo Sartori, uomo tetere, che poteva può aiutarci a fare il mercato con anche con Curumani, e non viene ascoltato. Arduino, per favore, compraci.
questo è un messaggio che ci stanno scrivendo anche in tanti, no?
Sì. A parte che l'hanno mandato in mezzo ai tifosi, no? Non ho visto che non l'hanno messo fatto andare neanche tra i VIP, quindi vediamo che i rapporti non sono proprio idilliaci da queste piccole cose. Però io, la mia sensazione, non comprovata da alcun documento che io abbia visionato, è che ci sia perlomeno un patto interno alla famiglia, se non addirittura qualche questione di eredità, per cui in famiglia, e la regola è, la Juventus comunque non esce da questa famiglia. Quindi il cambio che ci può essere è John Elkann, Andrea Agnelli, se Andrea Agnelli decide di comprarsi la Juve, o John Elkann decide che una volta passata la Buriana possa tornare Andrea Agnelli, quello è l'unico cambio che secondo me può avvenire pragmaticamente, perché ritengo che ci sia questa cosa. E poi comunque, ripeto, Tether, benvenuta, ha un sacco di soldi, se li vuole mettere, certo, li può mettere sul mercato quando vuole, credo, con un aumento di capitale o qualcosa del genere, o la sponsorizzazione, insomma la formula credo che si possa trovare, però credo anche che la Juventus abbia una garanzia che nessun altro al mondo ha, cioè di una proprietà così longeva, che resiste nei tempi, poi c'è un momento di crisi, poi c'è un momento in cui vince, un momento di crisi, che non dà adito a dubbi sulla provenienza dei soldi, sulla consistenza, eccetera, eccetera, che nel calcio di oggi non sono cose da poco, e quindi credo che questo dovrebbe diventare un punto di forza. Speriamo che John Elkann, insomma, impari a scegliere le persone giuste, perché credo che il suo grave difetto sia più che altro questo, perché
al momento sì,
mi pare così.
Anche se in realtà, insomma, prima tu dicevi del fatto che per fortuna ci sono meno infortuni muscolari, eccetera eccetera, quest'estate era stato preso questo Burgess, di cui non si è mai più sentito parlare, sì, però in realtà lui era arrivato dagli sport americani proprio nell'ottica di essere uno che è molto attento alla tipologia di infortuni muscolari, ed effettivamente tolti i primissimi mesi in cui forse non aveva ancora messo in piedi il suo lavoro, effettivamente sarà, non so se è merito suo, però c'è da dire che effettivamente gli infortuni muscolari quest'anno, Vlahovic a parte, che insomma è stato un po' grosso e probabilmente c'era una predisposizione,
sì, Rugani è comunque un giocatore,
però Rugani insomma anche lì lo conosciamo, e diciamo che non arrivava neanche però comunque la preparazione l'ha fatta,
sì, però quando ha fatto tre partite di fila
sì.
Sapevi già che stava arrivando,
però magari ecco che magari quella sia stata una scelta buona e
fammi
corretta.
Solo ringraziare Franco da Pescara per i complimenti e poi dico anche che dopo aver messo a posto l'area tecnica con Spalletti, ci dice lui, grazie alla dabbenaggine di Gravina che lo ha liberato, sottolinea, deve crescere molto la società che un tempo programmava e adesso naviga a vista. più che altro per la naviga vista, perché ogni volta cambia la società e quindi se ogni sei mesi cambi, ogni anno cambi, poi diventa difficile programmare. Quindi speriamo che adesso ci sia un momento di stabilità in campo e intorno che permetta appunto di programmare, come ci dice il nostro Franco.
Volevo invece rispondere ultima cosa a un ascoltatore che ci diceva già che la Juve giocherà il 17 fuori, il 25 in casa. Io sono andato a cercare aggiornamenti, al momento non mi sembra che ci siano ancora le ufficializzazioni delle date, no? Per cui si sa che sarà o 17 o 18 o 24 o 25, ma non si sa ancora qual è il martedì e qual è il mercoledì. Sicuramente l'andata a Istanbul e il ritorno a Torino.
E tanto basta per adesso per aver visto il calendarietto che ne viene fuori.
Esatto.
E poi andate a bloccare tutti i trattori di Istanbul. Appello ai nostri camionisti che sono in zona: bloccate i trattori di Istanbul. Scherzi a parte, vai. Abbiamo finito, basta.
Abbiamo finito, volata. È volata come sempre il venerdì. Gigi, buon
weekend anche a te. Tu ci sei domani.
Io ci sono, in realtà faccio tripletta perché ci sono domani e ci sarò anche domenica, perché non c'è Luca Cavallero e faccio anche domenica sport. Ma per ora l'appuntamento è alle 13 di domani con tutta la Juve.
E poi lunedì arrivo io e siamo a posto.
E quindi tutti i giorni ci vedete.
Ciao, presto.
Buon weekend a tutti, a domani.
Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.